Questa mi pare che sia partita. Vediamo se c'è ancora qualcuno che deve entrare, un attimo, tra i partecipanti. No, non vedo. Sono tutti dentro. Allora, benvenuti, diamo apertura alla seconda sessione del Consiglio Comunale che si era interrotta lunedì. Siamo arrivati al punto 9, abbiamo punto 9, punto 10, punto 11 da trattare. Faccio l'appello. Pietro Valente presente, Mauro Visentin presente, Massimo Pischiutta presente, Silvano Pilosio presente, Silvana Zamolo è presente, sì, ma è presente in videocollegamento, Fernanda Pugnale presente, Adriano Trus presente, Tiziana Marcuzzi presente, Arianna Andreutti assente, giustificata, Daniela Cominotto presente, Matteo Canelos presente in videocollegamento, sì, e Leonardo Della Rosa presente, Consuelo Zanini presente in videocollegamento, Paolo Menis, abbiamo detto assente, Carlo Topazzini presente, Romano Oven presente in videocollegamento, sì, e Fabio Spitaleri presente. Quindi abbiamo due assenti, Menis e Andreutti. Sono poi presenti l'architetto Casa Grande, che è il PO del servizio edilizia privata urbanistica, e il pianificatore Riccardo Degano, che ha seguito la variante numero 100, e sono collegati anche i proponenti Linda Simonetti e famiglia, e poi Walter è dal Bello, che non vedo. Sì, ecco, è presente anche il geometra dal Bello, che è il nostro PO ambiente patrimonio e che aveva seguito le prime fasi evidentemente di questa variante, perché l'architetto Casa Grande è arrivato dopo. Io lascerei la parola direttamente al pianificatore Degano, quindi al professionista, per illustrare un po' la variante. Facciamo il contrario, facciamo la prima illustrare all'architetto Casagrande, che è meglio, che l'ha istruita, e poi al... va bene architetto? Non la sento. No, c'è qualche problema con l'audio suo, vediamo. No, provi a vedere se c'è qualche problema sull'audio, perché non la sentiamo. No. Va bene, facciamo andare avanti intanto che proviamo a risolvere il problema di audio il pianificatore Degano con la presentazione. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Intervengo in sostituzione dell'architetto Sacconi, in realtà, che è il primatario della variante e che oggi non può essere presente a causa di motivi di salute. Siamo qui a presentare la variante 100 al piano regolatore a Città Daniele del Friuli. La variante 100 è una variante di iniziativa privata che rientra comunque in un concetto di interesse pubblico. Interesse pubblico per due motivazioni, una perché riguarda l'insediamento di una possibile scuola equestre, comunque l'interesse pubblico deriva dal fatto sia che l'attività si pone già comunque come non solo attività produttiva, ma un'attività che ha una ricaduta sia dal punto di vista sociale ma anche paesaggistico e ambientale, in quanto sono previste ipoterapia e altre tecniche mediche che utilizzano il cavallo, e anche perché contestualmente si va a individuare una zona di servizi di attrezzature collettive per sosta camper. La variante di cui stiamo parlando si colloca al margine ovest del centro abitato di San Daniele. Se preferite, io condividerei anche lo schermo.
Sì, allora vediamo se è già autorizzato. Uno o più partecipanti? Allora, più partecipanti, no. Adesso la sentiamo, architetto, sì. Lasciamo allora continuare un attimo il perito Degano, il perito pianificatore, mi viene sempre il perito. Vediamo se provi Degano a condividere, se è già autorizzato.
Non sono ancora...
No, allora permetti... vediamo dov'è. Sì, opzioni condivisione avanzate, tutti i partecipanti possono.
Ok.
Bene, vediamo.
Questo è il PDF, questo è il testo della variante.
Sì.
Come dicevo, ci troviamo al margine ovest del territorio comunale di San Daniele, in un contesto di transizione tra centro abitato e campagna. Più precisamente ci troviamo al margine ovest del passaggio della strada regionale 463 del Taglio, che passa da... che è un tracciato da nord a sud, ora faccio un più dettagliato, così capiamo. Ecco, l'area è questa, come dicevo, transizione tra aree edificate e campagne, in quanto sul lato est abbiamo la strada con gli insediamenti che esistono sulla strada regionale, mentre se ci spostiamo verso ovest abbiamo un territorio che va verso la campagna. È una variante che mira a classificare quest'area, che è una superficie di circa 2,3 ettari, da area agricola a sempre area agricola, con una modifica di sottozona. Modifica di sottozona che si rende necessaria al fine di poter ipotizzare e realizzare questa scuola, che è di cui ho parlato poc'anzi. Una scuola è questa, che è volutamente tenuta su un limite che non è caratterizzi come allevamento, cioè abbiamo inserito questo limite di un numero massimo di 20 figli che fanno rimanere l'attività fuori dal concetto di allevamento. Peraltro sono 20 figli che non sono destinati all'allevamento, ma sono figli che sono destinati appunto a condurre questa attività di ipoterapia e scuola per cavalli e per bambini. Oltre alla collocazione dell'area, vediamo che è un'area che si configura già come zona agricola, come dicevo, è ad oggi in parte coltivata con un piccolo vigneto e il resto si configura come prato, contornata da filari arborei di notevole spessore. L'area è particolare perché forse qui dalla foto non si riesce a evincere molto, ma la morfologia è in salita, per cui tutta quest'area costituisce una sorta di terrapieno che è sopraelevato rispetto alla strada regionale di circa 5-10 metri. Verso nord abbiamo la lottizzazione del Picaron, l'area residenziale del Picaron, che sono ulteriormente rialzate rispetto all'area di variante di ulteriori 10 metri, per cui questo può essere anche un fattore di favore rispetto alla diffusione del potenziale odore. In merito a questo, la variante, oltre che ad individuare la visualizzazione grafica, accompagna questa previsione con delle relative norme, perché appunto un'attività del genere intenzione di una delle linee guida dell'azienda sanitaria che ho fatto diversi anni fa appunto per normare questi stabilimenti, anzi l'aveva fatta per normare gli allevamenti, e quindi noi rispettiamo una norma che è già ampliativa in tal senso, cioè è prevista per gli allevamenti che sono più grandi di questa struttura, e comunque la si rispetta per essere ulteriormente a garanzia di interferenze negative. All'interno della zona, in area di pertinenza, devono essere ricavati parcheggi in relazione alla misura di almeno un posto auto per ogni due utenti della possibile attività, che le recintazioni sono realizzate mediante steccato, rete colorata verde o siepe viva, o di palette di legno o palette di materiale che è stato più bianco, questo perché sono tutti materiali che sono coerenti sia con l'insediamento olimpico ma anche con il contesto in cui si inserisce. Anche prendendo esempio da altri casi di pregio che sono state analizzate. La concimaia deve essere realizzata in una dimensione minima calcolata secondo il DPRF del 2013, che è la normativa che hanno appunto le dimensioni, le distanze dagli insediamenti, e anche qui prevediamo non una distanza di 50 metri ma di 60 metri. Inizialmente eravamo come per le aree dove c'è presenza stabile dei mati e quindi abbiamo previsto 50 metri di distanza, a seguito della commissione urbanistica che è stata indetta per analizzare il contenuto della variante, che era stato indicato dalla commissione di tenere una distanza ancora più maggiore per la concimaia, ed è stata innalzata ancora di 10 metri ulteriori, per cui da 50 è stata portata a 60 per la concimaia. Inoltre è stato previsto che per la realizzazione della concimaia vengano adottate le migliori tecnologie idonee al contenimento degli odori. In caso di eventi, sempre in conseguenza della commissione urbanistica, durante la quale è stato consigliato di andare a normare, oltre che il normale flusso degli utenti in normali periodi di conduzione dell'attività, era stata posta attenzione anche all'eventualità che venissero fatti degli eventi straordinari dove l'affluenza del traffico potesse essere maggiore. Ecco, per questo caso la convenzione deve prevedere che in caso di eventi comportanti un flusso di traffico maggiore o comunque rilevante rispetto a quello ordinario, siano da concordare con il comune le modalità di gestione e regolamentazione del traffico. Altre precisazioni che le opere esorbitanti all'altezza dei metri quattro siano mitigate con filari di alberi, preeminentemente autoctoni e alte maturità meno 4 metri, e comunque di queste opere non si ravvisa la necessità, è solo un'eventualità. Perché non è che abbiamo, non sono previste forti edificazioni, sono previste opere che prevalentemente non costituiscono un edificio, per cui superare l'altezza di 4 metri è solo una potenziale eventualità per alcune tipologie di opere come depositi o campi da lavoro coperti. Ulteriore precisazione, questa in seguito al recepimento del parere dello studio viabilistico che ha accompagnato la variante, essendo che è una variante di interesse alla strada regionale, è che l'accesso dalla strada regionale 463 sia riconfigurato geometricamente e funzionalmente e pavimentato in conglomerato bituminoso, secondo quanto previsto dallo studio impatto della regione. Questo perché l'accessibilità avviene, adesso vi mostro un po' di fotografia, da questo punto, da questa stradina che oggi è sterrata, che dà direttamente sulla 463, per cui la struttura regionale che tratta in materia di viabilità ha ritenuto che l'afflusso degli utenti non sia tale da poter creare problemi situazioni pericolose sulla strada regionale, perché abbiamo un aumento, abbiamo circa 15, calcolato circa 15 utenti che vengono distribuiti nell'arco della giornata, per cui sono incrementi del tutto influenti, ma comunque si è previsto che questa stabilimenti sono messi già nell'edificio esistente e in zona B contigua alla zona 7 che andiamo a individuare con la variante, che è già di proprietà del proponente della variante. Okay. Qui c'è una carrellata di fotografie che indicano un po' lo stato dei luoghi. Questa è la zona dell'edificio di cui vi parlavo adesso, cioè la zona B già di proprietà del proponente. Lungo questa strada sterrata si prosegue verso l'insediamento che sarà proprio di Aquini, che è questa stradina qui. Come vedete, questa è l'area a prato. Dietro questi pilari c'è l'insediamento del Piccarone. Invece questa è la vista verso est. Un pontino che ha realizzato insomma con ghiaino senza recinzione di niente, e questa sarebbe così l'area dove abbiamo sviluppato l'intervento. Come dicevo, c'è anche la previsione contestuale alla variante di non solo dell'insediamento ippico, ma anche della scuola equestre, ma anche della previsione in favore del comune di un'area che diventa a sosta camper, e questa è collocata circa 100 metri più a nord, appena a sud dell'insediamento Viuda. Ecco, qui è prevista quest'area di circa 300 metri quadri che sarà ceduta in usufrutto al comune per un numero poco di anni, 30 se non sbaglio, come forse 30, e che sarà appunto attrezzata per sosta camper. Che all'interno della convenzione ovviamente farà prevedere anche la convenzione prevede la concessione all'uso gratuito in favore del comune per almeno 20 anni della zona S per sosta camper lungo la strada regionale 463 del Veneto. Quindi ci sarà una convenzione che garantisce questo scambio. È una variante che, riguardando la zona agricola, si ferma a livello comunale, cioè l'adozione e l'approvazione si fermeranno all'interno del consiglio senza dover andare all'esame regionale. Questo perché cambiamo la sottozona agricola sempre a una tipologia di sottozona agricola e prevediamo una zona di servizio di strutture collettive, cioè due categorie di variante che sono codificate come non sostanziali dal punto di vista della legge urbanistica. Non so se ci sono altre cose da poter dire.
Per me può bastare così. Lascerei adesso l'architetto Casagrante, giusto, che ha istruito la pratica per quanto riguarda gli uffici comunali, un suo intervento.
Interrompo la condivisione, fa comodo di averla.
Ma la lasci pure intanto. Prego, architetto.
Buonasera a tutti. Allora, mi pare che il direttore abbia fatto solitamente in maniera esaustiva la questione della variante. Non solamente una persona, che è venuta a fare un'intervista, è una variante che è una alternativa. Soprattutto non c'è un ponte di fatto, non c'è la formazione d'aria, ma solamente una ridefinizione di una zona agricola del presente. Infatti, quest'anno non è una S6, con una agricola generale, una zona S7, con il direttore della stabilizzazione. Quindi, di fondo, la trasformazione è una trasformazione di una zona normativa, che permette anche al produttore della vita di realizzare il soggetto della norma. Il più partito previsto dalla norma è garantita dal partito. Nonché, ovviamente, attraverso un'attività di abitazione, quindi misurata all'interno di un'attività appunto sportiva, senza nessuna possibilità di dare regolamento o addirittura regolamenti così. I quanti i servizi fuori, i dati parametri restrittivi, i dati parametri restrittivi per gli uomini, per la potenziale, quantità delle fonti animali, se considerare gli limiti dell'allevamento, come abbiamo fatto a scuola, e ripeto, il dottor Peter non si fa dare al partito, non si fa sviluppare e sviluppare in quale situazione si fa dare. Il fotografia è tutto quello che è stato assolutamente giusto. Dal punto di vista è giusto, poi andando a fare la parte della parte di giudizio, la scritta di tutti quali non rilevano dal punto di vista di tutto, perché sono tutti servizio a servizio della persona di situazione. Quindi sono tutti pago, sono tutti strutture, sono tutto la gestione dei cavalli e l'utilità pubblica, l'utilità di questa pubblica, quindi sia dalle parti del sistema di utilità economica e di attività, in termini di buoni, di tutto e sia dal fatto che appunto c'è la possibilità di non partire di questa camera, tutte le persone eventuali, che è un'intervento che non è un po'. Aggiungo solamente un'ultima cosa, di carattere sempre di tecnica urbanistica, parallelamente a questa abbiamo fatto partire la procedura di PAS, della protezione ambientale più tecnica, con il comune di Vigneto. Non c'è nessuna linea di interessamento della regione, perché sempre il comune di Vigneto, che è stato fatto, la legge di amministrazione territoriale della Vigneto, che è stata una cosa specifica di uno pagato che si esaurisce all'interno del consiglio di
sì.
Quindi a persone di tre giorni poi c'è il consiglio per il seguimento appunto di risolvere le situazioni e forse non è una cosa per il primo trovato. Poi il giorno è stato aggiungere a quello di giorno.
Bene. L'architetto diceva che parallelamente è partito la VAS e volevo sottolineare come presente in delibera che è stato acquisito il parere favorevole dalla SUFC, quindi l'azienda sanitaria, è stato acquisito il parere della Regione FVG, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio Infrastrutture e Trasporti Digitali e della Mobilità Sostenibile il 12/11/2021, è stato acquisito il 9/12/2021 il parere favorevole del Borgo Valeriana Picaron ed è richiamato ovviamente anche la Commissione Comunale Lavori Pubblici del 13/9/21 che si è già incontrata e ha aveva approfondito un po' il tema con i professionisti. L'iter dopo post questa adozione, se verrà deliberata questa sera, sarà quello di far passare i 30 giorni ed arrivare fra più di 30 giorni insomma, all'adozione. L'ho detto in chiusura dell'altro consiglio, qui c'è una necessità anche, e per questo ho chiesto la riconvocazione, abbiamo spinto perché questo consiglio si tenesse in questa giornata non avendo più tempo nel lunedì scorso, perché i proponenti sono beneficiari di un contributo regionale, adesso la norma precisa, non lo so, magari ce la possono dire i proponenti, e termine per la rendicontazione dovrebbe scadere intorno al 15 di febbraio, quindi si tratta di giovani imprenditori che sviluppano un'attività interessante che può avere ricadute sia di carattere sportivo che sociale con l'ipoterapia interessanti in un'area diciamo che è già agricola e quindi cambia solo come tipo di sottozona, c'è quest'altra interessante possibilità per il comune di avere un'area per sosta camper con alcuni servizi dalla parte opposta rispetto all'attuale area, quindi sull'altra direttrice, quella che è la strada regionale, rispetto alla provinciale diciamo, che ci collega a Fagagna, in via Udine, e quindi diciamo che abbiamo tutti l'interesse di adottare, poi approvare questa variante in tempi rapidi, anche per consentire proprio agli imprenditori di poter proseguire nella loro iniziativa. Se vogliono intervenire i consiglieri, oppure qualche domanda, Della Rosa, prego.
Il sindaco, domande tecniche?
No. Sì.
No, qui è l'intervento, fate i vostri interventi, io direi facciamo così, facciamo la prima carrellata degli interventi, quindi capigruppo 10 minuti, consigliere 5 minuti, No, fate i vostri ragionamenti, ponete i vostri quesiti, dopo chiuso l'intervento faremo del singolo consigliere, faremo delle risposte all'architetto Casagrande oppure al pianificatore Degano, insomma. O se avete delle domande per i proponenti, visto che sono presenti, credo che potranno, per quanto di loro competenza, anche rispondermi in tal senso. Insomma, ecco. Prego Della Rosa, 5 minuti.
Sì, niente, volevo chiedere sulla proposta di deliberazione che la Commissione Comunale Urbanistica tenuta il 13/9/21 ha espresso parere favorevole. Ero presente, non ricordo che sia stata una votazione. Quindi per me questa deliberazione qui deve essere tolta. Non è stata fatta nessuna votazione favorevole. Neanche una votazione. Quindi di conseguenza per me questa deliberazione qui deve essere in qualche modo corretta.
Visentin, vediamo se trovo qui, se c'è il verbale. È stata presentata,
non è stata votata. Sì, quindi
sì, ma no, ha ragione, è corretto, perché dico sempre in tutte le commissioni che noi facciamo che la commissione non deve terminare con
ma espresso fa parere.
Sì, ma dico, sto dando ragione, e quindi adesso emendiamo la delibera, perché come dico sempre in apertura di ogni commissione, la commissione ha il compito non di esprimere un giudizio favorevole o sfavorevole, ma ha il compito di aiutare l'amministrazione a incanalare la vicenda, il tema, a migliorare, insomma, per raggiungere gli obiettivi che comunque l'amministrazione si pone, no? Quindi quando l'amministrazione porta in commissione una tematica, significa che desidera portarla avanti, e la commissione, che è formata da diciamo esponenti politici, cioè consiglieri, e parte tecnica, cioè esperti esterni, ha proprio il compito di accompagnare l'amministrazione, aiutarla a migliorare quello che è il processo, con suggerimenti, con sottolineature di magari alcuni aspetti problematici che poi si cerca per il possibile di risolvere. Quindi facciamo la mettiamo a posto, quindi dopo la votiamo anche prima di votare l'adozione. Diciamo, la Commissione ha rilevato in ordine che sono stati recepiti i seguenti pareri, e togliamo la Commissione Comunale. Invece di Commissione Comunale si dice ascoltata, mettiamo sopra Commissione Comunale, quindi tra Borgo Valeriana Piccaron, che finisce con 9/12/2021, mettiamo un asterisco e mettiamo in grande ascoltata.
No, faccia illustrata. Viene illustrata la variante.
Ma è stata ascoltata, ascoltata, scriviamo così, ascoltata la Commissione Comunale Urbanistica e Lavori Pubblici il 13/9/2021, cui è stata illustrata la proposta di variante. Per il segretario comunale, per l'architetto Casagrande, sto scrivendo sulla bozza di delibera questo emendamento, che poi poniamo ai voti prima del voto complessivo. Quindi qui è stata illustrata la proposta di variante. Quindi lo troverete in cartellina per la pubblicazione. Ecco. Prego Della Rosa.
Sì, poi volevo chiedere, a meno sentire l'architetto diceva che si prevedeva dei posti auto, un posto auto ogni 2 utenti. Esiste una previsione di utenza? Perché l'altro...
È stato detto?
Sì, di 15, però è soltanto a livello di scuola. Però poi viene avviata anche, mi sembra, un'attività di tipo club, in sostanza. Quindi dovrebbe essere non soltanto i 15 utenti, ma dovrebbe essere ampliato. Se esiste, questo non è che sia, cioè, diciamo che, che deve essere, si passa su una successiva progettazione in secondo tempo. Oppure soltanto, cioè, dove vengono posti questi posti auto qui, dove in qualche... E poi soprattutto lei ha illustrato soltanto un accesso a quest'area qui. Ce ne sono altri accessi disponibili? Sono stati esaminati?
Quindi è per il pianificatore forse la domanda?
Sì, il pianificatore sì, certamente.
Quindi Degano, la domanda in sintesi è, uno, se il numero di 15 che ha dato prima è riferito solo agli, diciamo, utenti della scuola di equitazione, no? O se quel numero viene incrementato, chiede il Consiglio della Rosa, dai partecipanti o dai fruitori del club, no? Perché è inteso che c'è la scuola ma c'è anche il club. E quindi bisogna
no, che... Clubhouse non si deve intendere come club. Clubhouse è una definizione che qualsiasi scuola è questa ha per indicare quell'edificio dove vengono accolti gli utenti. Non è anche il chiosco per la somministrazione delle mende bevande, come ho specificato prima, è solo per gli utenti dell'attività, non per utenti esterni che vengono dall'esterno. Per cui il numero dell'utenza, posto che i parcheggi è una regola urbanistica che vengano calcolati all'interno della norma del piano regolatore, viene indicata il parametro da rispettare, che poi viene definito in sede di progetto, che sia un permesso di costruire, che sia una scia, che sia quello che qualsiasi titolo abilitativo, deve essere definito là dentro. Io ho detto un numero di 15 prima perché ricordo a memoria le stime che avevamo fatto, ma saranno definite con precisione in sede di titolo abilitativo. E come precisazione era stato scritto che i parcheggi possono essere ricavati sia all'interno della zona E7 sia all'interno anche della zona B che esiste già nei pressi della zona di scuola equestre, che è già nella proprietà dei proponenti. Per cui anche nello stesso cortile della Pelau potrebbe essere.
Sì, l'altra domanda era riferita agli accessi, quindi dice voi segnalate un solo accesso, se sono stati previsti altri, o più che previsti no, presi in considerazione altri. Lei all'inizio aveva spiegato che l'area che noi vediamo su una carta piana, chiaramente pianeggiante, è un'area che invece ha dei dislivelli anche importanti dei 5-10 metri, e quindi, se ricordo bene, anche durante la commissione si era detto che la difficoltà era proprio questa, del fatto che essendo l'area non sullo stesso livello stradale, prevedere altri accessi era piuttosto complesso. Quindi sulla questione degli accessi, Degano?
Sì, sulla questione degli accessi mi ha rubato le parole il sindaco, perché appunto sono stati assolutamente valutati, e valutate delle alternative, secondo la conformazione del lotto, e non permette di individuare altri accessi. Abbiamo provato ad ipotizzare, appunto, a vagliare tutte le ipotesi di discesa da nord o di salita da sud, ma appunto la conformazione non lo rende possibile. In concordanza col fatto che abbiamo valutato che comunque il numero degli utenti era, insomma, abbastanza non rilevante, allora si è limitato l'accesso a quell'unico che abbiamo visto prima.
Sono più o meno due utenti l'ora, grosso modo. Se esatto, sono 15, sì, 7 ore, un po' meno.
Sì, esatto.
Va bene.
Sì, sì, rispondo. Cioè, sì. Magari in fase di 2 ore.
Sì, sì, certo. Prego Della Rosa.
Poi volevo fare l'ultima domanda inerente all'area camper. 300 metri quadri, cioè personalmente, quindi facendo un po', sono circa 3-4 camper al massimo, in termini, diciamo così, fra spazio manovre e parcheggio, sono quelle aree lì.
Cioè 100, servizi, 100 metri quadrati a camper?
50,
allora sono 6.
Sì. Sì, vabbè, sì. Ma spazio manovra, okay. Fra ingresso.
Sì.
Cioè, proviamo 300 metri quadrati, andiamo giù alle scuole medie, e vediamo quanti metri quadri ha un posto auto di camper. A parte quello, è chiaro che l'area camper ha bisogno di acqua, luce, scarichi. Chi è a carico di chi questi servizi qui? dell'amministrazione o del cliente, oppure sì, del cliente, del proprietario.
I servizi sono da parte dell'amministrazione.
Quindi noi dobbiamo fare per 20 anni servizi, cioè utilizzare i servizi, cioè predisporre i servizi e poi cederli gratuitamente alla...
Come facciamo in via Udine?
Perché non capisco il gratuito in questo caso.
Sì, cioè, sì, in via Udine, senso, uguale, in via Udine
perché, no, vorrei dire, non capisco perché deve essere l'amministrazione. A quale titolo l'amministrazione può intervenire su un'area che non è di propria, in base alla convenzione?
In base alla convenzione
sì. Però no, sui
titoli ci aiuta l'architetto, magari Casa Grande, no? Ma è così, nel senso che noi operiamo su un'area che abbiamo in concessione per un numero elevato di anni e principalmente con questa delibera.
Ah, beh, certo, soprattutto. E poi, scusi un attimo, okay. Poi soprattutto a chi gli ha chiesto quest'area qui?
Prego.
All'amministrazione ha bisogno di quest'area qui?
Sì, l'amministrazione, vale a dire la maggioranza, la giunta, assieme anche all'ufficio tecnico, abbiamo fatto nella prima fase abbiamo fatto le valutazioni assieme al geometra d'Albello, che segue e gestisce, insomma, e ha gestito anche sta gestendo la riqualificazione dell'area camper di via Udine, e abbiamo ritenuto che costruire o comunque ricavare un'altra area, l'ho detto prima nella presentazione della delibera, sull'altro lato della città, cioè sul lato della regionale opposto rispetto a quello che abbiamo in via Udine, sia una cosa interessante. Noi vediamo a San Daniele, ma mi pare che anche durante alcuni consigli passati è stato rilevato da alcuni consiglieri anche di minoranza, quanto, credo da Menis in particolare più volte, quanto l'area camper sia interessante, sia fruita. Prego.
Ma non quella.
Giustamente, se si sta offrendo un servizio che è il servizio di area camper, se vediamo che è spesso pieno durante i periodi di maggior turismo, e abbiamo visto che il turismo lento, quindi chi viene in camper con le biciclette e si staziona alcuni giorni, sta aumentando, anche per il fatto magari contingente di questa situazione dove i viaggi nostrani sono preferiti ai viaggi all'estero, credo che sia nell'interesse dell'amministrazione poter trovare ulteriori soluzioni. Nell'occasione di questa variante ha individuato quest'area che l'amministrazione, quindi noi, riteniamo interessante e utile per sviluppare quel tipo di ragionamento, quindi chiaramente troviamo l'interesse pubblico nella realizzazione di quel tipo di attività. Poi, visto che abbiamo collegato d'Albello, se vuole dire qualcosa su questo, abbiamo fatto una valutazione insieme, no, con
chiudo,
l'ufficio.
Chiudo e poi...
Sì, chiude della Rosa e poi d'Albello, prego.
E poi anche d'Albello darà una sua risposta. È stata quantificata eventualmente questi costi qui, i costi di quest'area qui, di urbanizzare quest'area, perché se è a carico dell'amministrazione noi abbiamo certi costi, sono stati quantificati.
In maniera puntuale, precisa e dettagliata?
No, non è neanche tentato di quantificare.
No, spanometricamente riconosciamo, perché torno a dire, in questo momento il geometra d'Albello...
Il discorso è spanometricamente, a spanne.
Oh, cioè vuole che facciamo un progetto di opera pubblica prima di adottare una variante? Se la bocciamo la variante, cosa adottiamo?
No, ma almeno avere l'idea, in sostanza, l'ufficio tecnico, che in qualche modo l'ufficio tecnico dia una quantificazione. Ci sono dei parametri abbastanza precisi.
Esatto, infatti le sto dicendo che spannometricamente abbiamo la sensazione di quello che è il costo. Giovanni d'Albello, prego.
Buonasera. Dunque, abbiamo cercato di individuare
Dimmi quella dei servizi. Una zona S3, quella lì di servizi.
La
zona di servizi è quella lì.
Anche l'attuale area camper che abbiamo a est verso
Sì, questo va anche di pari passo, torno a dire, con la riqualificazione dell'attuale area camper, che riqualifichiamo proprio perché è un servizio che viene richiesto. Se non fosse richiesto l'avremmo commutato in altro oppure abbandonato del tutto, voglio dire. Invece coerentemente abbiamo visto che c'è richiesta e anche apprezzamento, si va verso il miglioramento di quella struttura e giustamente si cerca di dare un'altra risposta sull'altro lato della città. Bene. Altri interventi di consiglieri? Non so se voleva intervenire Casagrande, ma non credo, non lo so, non lo vedo più. Vediamo. Sì, prego. Perfetto. Sì, sì, è quello che dicevo io, siamo in una fase adottiva e quindi fin tanto che non c'è l'adozione e la poi l'approvazione. Va bene, altri interventi di altri consiglieri? Topazzini, 10 minuti.
Beh, innanzitutto devo ringraziare la proprietà che sta facendo sicuramente un bel lavoro a San Daniele, sta cercando di fare un investimento importante, un investimento che non è solo per loro stessi, ma è un investimento per i ragazzi, per i bambini che si accingono a provare, no? A stare vicino ai cavalli, vicino alla natura, vicino all'ambiente. Questa è una cosa molto importante. In più da sottolineare la funzione di ipoterapia che ha questo tipo di attività, può essere svolta anche insieme all'ospedale di San Daniele, perché questo tipo di attività sono attività importanti proprio per dar modo ai ragazzi.
Scusi, parli più vicino al microfono, dice il consigliere Zannini che sente molto bene me, ma voi vi sente un po' più lontani.
Probabilmente deve far alzare il microfono lei, ma comunque andiamo avanti, tanto perché altrimenti mi toglie poi tempo come al solito.
No, li aggiungo, ma parli per Zannini.
Beh, io sto vicino, mi sente adesso?
Io lo sento bene.
Sente bene?
Ora sì, bene.
Ok. Sente bene?
Se più vicino al microfono meglio si sente.
Va bene, allora dicevo, quindi questo tipo di iniziativa sicuramente è lodevole, perché trovare dei giovani ragazzi che fanno questo tipo di investimento, che si accingono anche a sperimentare qualcosa all'interno del nostro territorio, è sicuramente lodevole. Però è chiaro che quando noi ci troviamo a approvare un documento, bisogna che i documenti, ovvero tutto quello che facciamo, gli indirizzi che diamo, siano in qualche modo giustificati. Abbiamo visto, no, signor Sindaco, tempo fa, con l'approvazione della variante per l'ambulatorio, l'abbiamo visto cosa è successo, no? Cioè di tutto di più, abbiamo fatto un'approvazione per un ambulatorio, ma che ha anche all'interno sala chirurgica, quindi che va in contrasto nettamente con l'ospedale. Detto questo, volevo chiudere un attimino la questione, è chiaro che noi vorremmo anche approfondire un attimino quelle che sono poi i dati significativi di questa variante. Una variante che a mio avviso ha comunque delle criticità, in quanto uno, vabbè, anche non vorrei anche ricordare quello che ha scritto il Comitato di Borgo, anche se il parere è favorevole, ma ha sottolineato quelle che sono le difficoltà, le criticità di una viabilità come quella. Lo sappiamo benissimo che fra un anno o due forse avremo la rotatoria e quindi la viabilità sarà molto più scorrevole e quindi avrà delle criticità su quella viabilità. E quindi è importante fare anche questo tipo di valutazioni. Ha detto poc'anzi anche il consigliere Leonardo che per quanto riguarda l'area camper, giusto, perché in quel posto, perché in quella locazione abbiamo un'area camper che è vicino a un altro ingresso, che è quello dell'attività della ditta Comet, e quindi vanno anche in contrasto in questo caso. Dobbiamo fare queste valutazioni adesso, perché se noi andiamo, approviamo questo, adottiamo anche questa variante, poi è chiaro che subendono tutta una serie di criticità che dovremmo affrontare. È meglio farlo prima piuttosto che dopo. E su questo però non c'è dato modo di capire il perché queste cose sono state affrontate, dopo le abbiamo anche discusso, in sede di commissione. Altra cosa, è chiaro che la variante si inserisce in quello che è una modifica da zona E6 a sottozona E7, è chiaro che la cosa è molto semplice da farsi perché non va a incidere notevolmente in quello che è l'impatto anche territoriale urbanistico. Però se io posso fare la mia considerazione è che questo tipo di intervento è un intervento che prevede la realizzazione di una scuola equestre più che un allargamento. Allora io mi chiedo e chiedo ovviamente al professionista Riccardo Degano: si può intendere più una zona S come di servizi piuttosto che una zona E7? Perché chiaro, non superiamo neanche i 30 capi, non li superiamo i 30 capi, ne abbiamo 20, e quindi un impatto molto inferiore rispetto a quello che è un allevamento intensivo o industriale. È chiaro ed è esplicito anche che la zona diventa una zona di servizi per il cittadino, quindi per i ragazzi, per i bambini, ma anche per l'ospedale, perché se parliamo di attività e funzionalità e di funzione ipoterapeutico, è chiaro che in questo caso non è più considerata una zona E7 di allevamento, ma è una zona S di servizi. Allora su questo magari facciamo una considerazione e vi chiedo ovviamente di darmi anche i giusti di fare le giuste considerazioni. Poi ho visto che questo tipo di variante è una variante specifica, ovvero sono state recuperate, poi eventualmente il professionista Degano può anche correggermi, dopo potrei dire anche delle cose inesatte, però di quello che ho visto dai documenti noi stiamo raccogliendo quello che è il piano relatore generale, quindi l'articolo 26 della zona generale per quanto riguarda gli ambiti, le zone E, quindi quelle zone agricole, e le abbiamo fatte proprie per inserirle in un contesto specifico per quell'area, quindi con tanto di nome e cognome. Io mi chiedo, ma se lo facciamo questo, è chiaro che andiamo anche a stravolgere quelli che sono i parametri delle zone E7, perché qui parla chiaro, ad esempio nella parte relativa agli edifici relativi alle strutture produttive aziendali agricole, quindi come opere artigianali agricole, si parla anche di limitazioni, quindi distanze dall'eventuale inserimento zootecnico non industriale dai centri abitati di 100 metri, ma si aggiunge anche salvo specifica diversa previsione per singoli insediamenti. Cioè in questo caso la norma è specifica per questo tipo di insediamento, quindi viene stravolta quella che è la norma generale del piano regolatore che prevede i 100 metri. Altra cosa, che quella più importante, è che nelle norme specifiche di destinazione d'uso e quindi anche la specificazione della normativa, al punto 8 parliamo anche di viabilità. In questo caso se dovesse succedere che l'afflusso del traffico aumenta, ci sarà una modifica anche di quelle che sono le attuali incidenze del traffico lungo l'arteria principale di Viale Venezia, ecco, in questo caso bisogna concordare al Comune, cioè la committente deve concordare al Comune modalità di gestione del traffico. Allora, partiamo già con dei vincoli, partiamo già con delle premesse che per il futuro dovranno essere risolte. Io non credo che questo tipo di intervento possa risolvere i problemi della viabilità attuale, anzi li complicherà, anzi avremo modo di verificare quando verrà realizzata, come dicevo prima, la rotatoria, ci saranno grossi problemi, perché è chiaro che la rotatoria avrà situazione un flusso più snello, più fluido rispetto ad adesso. Quindi secondo me ci sono le cose da chiarire, senza dimenticare, e comunque ripeto, nell'ambito di quelle che sono le prescrizioni dettate anche dagli altri enti, ma anche dal Comitato di Borgo, ci sono una serie di cose da chiarire. Stiamo parlando di un'attività produttiva, questo, anzi non produttiva, di allevamento, con tanto di concimaia che va a inserirsi all'interno di un'area, di due aree residenziali. Ecco, per me non ci sono problemi, dico va benissimo, ma ci potrebbero essere dei problemi in futuro? Avremo dei problemi? Siamo sicuri che non ci saranno poi le solite battaglie, conosciamo le battaglie fatte 20-30 anni fa per zone produttive che creavano questi problemi? Torno a ripetere, ben vengano queste iniziative, e faccio un plauso anche ai ragazzi che in questo momento si stanno prodigando per far sì che questa attività parta, con tanto di rischi, perché è rischioso oggi fare investimenti del genere, però dobbiamo dargli anche una mano. Quello che dobbiamo fare noi oggi come consiglieri, tutti, maggioranza e minoranza, è quello di fare in modo che tutti i documenti, tutto quello che approviamo stasera, siano di un buon auspicio anche a chi fa questo tipo di investimento, che non abbia problemi domani mattina, che non ci siano intoppi domani mattina con i cittadini limitrofi, con la viabilità, con anche l'area camper, perché sai, mi dice il sindaco che l'area camper verrà realizzata, però noi dobbiamo poi intervenire per fare un investimento per l'area camper. Mi sta bene, ma valutiamola qual è questa incidenza, valutiamola. Beh, non mi venga a dire che l'area camper di via Udine ha dei servizi attualmente. L'area camper di via Udine non ha dei servizi, è solo un'area di sosta, basta, non è di più né di meno. Quindi o facciamo anche lì un'area di sosta e allora valutiamo che i costi sono minimi, oppure se vogliamo fare un'area camper come si deve, mi sta bene, però valutiamo i costi. Altra cosa.
Sì? Invito a concludere.
Sì, finisco. Altra cosa, sempre a pagina 15, e parliamo della viabilità, c'è scritto sul documento, quindi sul documento relazione alla variante 100, c'è scritto che per quanto riguarda la viabilità, visto considerato comunque si parla di un'arteria importante, eccolo qua, si parla comunque di un documento di studio di impatto viabilistico, che io però non trovo all'interno dei documenti. Sarebbe bello anche avere un studio di impatto viabilistico. Allora, pagina 15, punto B. Il piano regionale di infrastrutture di trasporto della mobilità delle merci e della logistica ha per oggetto infrastrutture a livello regionale. La variante qui presentata interferisce con infrastrutture a livello regionale. Perfetto.
Verifica di impatto.
Per questo motivo
viabilità
è accompagnata da uno studio di impatto viabilistico. Sì,
sì. Qua.
Perché non ce l'avete mandato?
Torno a dire, gli allegati, vi torno a spiegare, vi ho rispiegato mille volte, ve lo spiego qui visto che chiude l'intervento. Noi vi mandiamo, o meglio gli uffici vi mandano per a titolo collaborativo tutto quello che riescono a mandarvi. Poi ci sono delle cose, o dei dati, degli allegati, delle altre cose richiamate, che voi trovate in cartellina. No? Quindi voi avete la possibilità sempre, in questo caso avete avuto anche due giorni in più perché avete avuto anche la giornata di oggi, oltre a quella di lunedì e quella di ieri, per andare dall'architetto Casagrande e chiedere, oppure se nel momento in cui verificate la vostra documentazione rilevate che vi manca qualche cosa o che avete interesse, potete chiedere all'ufficio se cortesemente ve lo manda, e se è impossibilitato a mandarlo perché è solo in formato cartaceo, non elettronico, eccetera, vi dice guarda ce l'ho qui, venite a vederlo, eccetera. Mi pare che sia così semplice e tranquillo. Io ho fatto 5 anni di opposizione assieme a Visentin, ci siamo sempre comportati in questa maniera senza nessun problema con gli uffici, quindi io non capisco, ogni 3x2
non sto facendo polemica con gli uffici, sindaco, anzi Casagrande è stato gentilissimo perché
allora,
il giorno dopo che
non l'avete mandato,
mi ha mandato la variante. Il problema è questo, che in giro di una settimana, poco prima di Natale, noi abbiamo dovuto correre come dei matti per cercare di capire e leggerci 200 documenti. È questo il modo di approvare un documento in serenità?
Anche
leggendo 200 documenti nel giro di 3 giorni, il sabato e domenica, e anche Natale? Perché l'ho fatto io sabato e domenica, Natale,
sì,
l'ho fatto.
Anche adesso. Cosa.
Allora, se vogliamo fare le cose come si devono, senza
non,
nasconderle, non sindaco, senza nasconderle,
non deve alzare la voce,
senza nasconderle,
non deve alzare
fatto finire,
la voce,
senza nasconderle, basta solo dire un attimino, riconvochiamo una commissione una settimana prima e queste cose, questi quesiti che noi poniamo oggi venivano già risolti prima.
Le torno a dire che non deve,
no, lei non deve tornare a dire, deve fare, dire non è una cosa, fare un'altra.
Allora, a vantaggio per tutti, per l'ennesima volta, torno a dire e vi dico che ci sono in itiner anche altre varianti, ad esempio la 93 ed altre, e sono a disposizione presso gli uffici, così come le opere pubbliche.
Una variante, una cosa importante. potete...
Sindaco, si renda conto di questo?
Lei si renda conto che è maleducato, che parla fuori, che parla fuori il microfono, che urla, che grida? Non è che chi alza la voce di più ha ragione, di solito a torte... Sì, perché ve le dico. Io non faccio retorica, ve le dico ogni... Signor Topazzini, io le dico ogni consiglio, quindi vi, e ad ogni consiglio vi spiego come siamo...
Ma che consiglio di maggioranza? Lei invece non lo fa.
Ma siamo tutti a disposizione.
Perché i componenti, anzi tutti gli organi del consiglio comunale, ci sono e sono anche la commissione, sì, devono lavorare. E noi ci veniamo sempre quando veniamo in commissione, sì, e poniamo anche le domande. Alle domande che abbiamo fatto non, sì, sono state mai date le risposte.
Vabbè. Questo lo dice lei.
No, lo dico io perché c'è, sì, l'amministrazione, no, no. E mi dica se c'è stata fatta, un'altra commissione con delle risposte. Lei mi deve dire se è stata fatta un'altra commissione dopo la prima è stata fatta su questa variante e sono state date le risposte. Perché i quesiti sono ancora lì.
Ma lei i quesiti?
I quesiti sono ancora lì.
Va bene, ha concluso il suo intervento.
È molto semplice. Il sindaco, lei che è anche poi referente urbanistica, giusto?
Certo.
Poteva prendere la registrazione e dire: hanno fatto queste domande, mando tutti i componenti le risposte. Quella è una bella cosa.
No, io rilevo che a me...
Non posso trasformare, sì, neanche né il professionista, né il proprietario, sì, né tanto meno gli altri consiglieri.
Va bene, io rilevo che a me...
Cosa.
Che è maleducato, questo senz'altro. Va bene, ci sono altri interventi? Prego, Spitaleri, 10 minuti.
Tengo in mano il microfono così... Se da casa mi date un cenno che si riesce a sentire bene, si sente? Bene. No, credo che nelle assise, è un mio costume, è il segno di rispetto per tutti alzarsi per parlare. Allora, intanto volevo dare il benvenuto all'architetto Casagrande per questo nuovo ruolo che viene a ricoprire. Ci fa molto piacere questo rafforzamento dell'ufficio, gli facciamo l'in bocca al lupo per questa attività. Sappiamo che l'attività dell'ufficio è molto onerosa e gli diciamo anche che per quello che è nella nostra competenza e possibilità siamo qui per supportare il suo lavoro. Volevo poi fare, sento un po' di ritorno, volevo fare poi complimenti alla proponente per questa proposta di investimento, che è una proposta importante per la nostra città. È sicuramente, sento un po' di ritorno, forse se da casa spegnete il microfono. Grazie. Ecco, grazie, così si è eliminato questo ritorno un po' fastidioso. Dicevo, volevo fare anche i complimenti alla giovane proponente di questa iniziativa. Questa è una proposta sicuramente in linea con una strategia più complessiva che da decenni il nostro comune porta avanti, cioè quello di favorire il turismo lento. Una parte del turismo lento passa anche per l'attività con i cavalli e in questo senso mi sembra quindi che sia un'iniziativa lodevole e estremamente positiva, il cui interesse pubblico è del tutto evidente. Anzi, faccio oltre agli auguri e l'in bocca al lupo, spero che la giovane proponente possa anche farsi volano di uno sviluppo di questo settore. Questo era un settore in cui noi vantavamo una fiera internazionale sui cavalli, che era Leva Cavalli. Per vicende purtroppo tristi della politica sandanielese è una fiera che ha interrotto il suo cammino. Ecco, l'augurio anche che con questa iniziativa la giovane proponente magari si possa fare anche come volano per riprendere e riproporre nuove iniziative di questo tipo. Spiace molto che di fronte a una iniziativa così importante, così interessante del privato, in un momento anche in cui fare investimento è un atto di estremo coraggio, l'investitore debba far fronte alla gestione superficiale, improvvisata, lacunosa del sindaco Valent che ha la delega all'urbanistica. Intanto anche per far capire ai proponenti le ragioni che sottolineava prima il consigliere Topazzini, voi dovete pensare, lo dico anche a chi ascolterà questo consiglio comunale, che di fronte a un'iniziativa così importante di un privato, il sindaco ha calendarizzato questa variante urbanistica praticamente negli ultimi giorni dell'anno, in piene ferie, e la documentazione, la delibera relativa a questa iniziativa è stata mandata ai consiglieri comunali tra il 23 e il 24 dicembre, quindi sostanzialmente con l'impossibilità di poter guardare serenamente le carte. Questo per dare anche l'idea al proponente di quanta attenzione il sindaco Valent abbia dato a un'iniziativa così importante. Era così importante che ha pensato bene di mandare le carte ai consiglieri comunali il 23 e il 24 dicembre, per poi poter deliberare il 27, poi slittato al 29 dicembre. Questo la dice tutta sulla superficialità, le lacune e i ritardi del sindaco Vale nel gestire investimenti importantissimi dei privati. Ringrazio l'architetto Casagrande, perché poi di fronte alle nostre richieste e nonostante il periodo festivo abbiamo ricevuto praticamente subito i documenti richiesti, che abbiamo dovuto studiare sottraendo tempo alle nostre famiglie. Questo dà anche la cifra della cortesia istituzionale che il sindaco Valent ci riserva sempre. E badate bene, questo ritardo, che sarebbe interessante che fosse spiegato, tra l'altro mette anche in difficoltà, rendetevene conto cari consiglieri di maggioranza, c'è una scadenza molto stretta, noi ci troviamo ad approvare il 29 dicembre la variante urbanistica, dovrà essere pubblicato l'avviso dell'adozione nel BUR, dalla pubblicazione dell'avviso nel bollettino regionale dovranno decorrere 30 giorni, decorsi 30 giorni gli uffici dovranno prendere in esame le eventuali osservazioni dei privati, istruire la pratica, predisporre la documentazione per l'approvazione della variante e in più, siccome questa è un'area soggetta a convenzione, dovranno anche predisporre la bozza di convenzione che noi dovremo andare ad approvare. Allora, io che tendo a essere preciso, ho visto che i pareri delle autorità sovraordinate, azienda sanitaria e Regione Friuli Venezia Giulia, sono arrivati nella prima decade di novembre. Sarebbe bastato chiedere un po' prima il parere al Comitato di Borgo Pozzo per poter serenissimamente arrivare in Consiglio Comunale, sì, perché bastava chiederlo prima, il 27 novembre, approvare, discutere e approfondire, come dire, non in periodo di panettone, approfondendo tutte le questioni e le problematiche. Invece per la superficialità del sindaco Valent si arriva al 29 dicembre con una corsa contro il tempo che dovrà essere fatta per non far perdere un'importante occasione agli investitori. E vengo sempre sul tema di improvvisazione e di superficialità alla questione dell'area camper, che abbiamo capito che non è una proposta degli investitori, ma è una richiesta del sindaco Valent. Ora, solo a me sembra francamente che porre questo onere agli investitori sia del tutto inutile, perché solo chi non conosce San Daniele, ma proprio non la conosce, poteva pensare di collocare lì un'area sosta camper tra la VEA, cioè la VEA di fronte al parcheggio del supermercato, in un posto in curva, cioè sfido a pensare quale potrebbe essere il camperista che per passare un weekend parcheggia accanto a un'azienda importante come la VEA di commercio di materiale elettrico, che usa poi lì quell'area esattamente di fronte dove voi vorreste l'area camper a deposito delle matasse, no? di quelle cose lì. Solo chi non conosce completamente San Daniele, come il sindaco Valen, perché non la conosce, poteva pensare di collocare lì un'area camper. Allora, perché porre quell'onere inutile? C'era bisogno di un altro tipo di dialogo con la proprietà e la collaborazione della proprietà su un altro aspetto sul quale arrivo. È del tutto inutile, quella cosa lì. Ed è un aggravio.
Ha un minuto a disposizione, invito a concludere.
Grazie. Sì, poi riprenderò dopo. Ed è un aggravio inutile per la proprietà. Mentre collaborazione e approfondimento, non con la superficialità del sindaco Valente il 27 dicembre, ci voleva per la questione della viabilità. Io spero di poter aver presto l'architetto Degano e anche l'architetto Rosso, che ho potuto apprezzare tante volte per la loro competenza e professionalità in questo consiglio comunale, di averli i miei ospiti per poter fare assieme un sopralluogo sulla viabilità nella zona via Montefesta, dove la stessa superficialità c'è stata da parte del sindaco Valent e dove noi adesso ci troviamo di fronte a un grosso problema di viabilità. Per l'amor di Dio, le carte, i pareri, c'era tutto. Fatto sta che per la superficialità del sindaco Valent lì abbiamo un gravissimo problema di viabilità.
Grazie consigliere.
Sindaco, vorrei solo concludere, sì, se cortesemente mi fa concludere il ragionamento. Noi lì abbiamo un gravissimo, ed è un'area di immediata prossimità di quella relativa alla variante. Dopo più di un anno, credo, dall'ultimazione dei lavori per l'ingresso Eurospin, abbiamo una viabilità ancora disegnata in gialla come provvisoria. C'è la necessità che la proprietà intervenga ulteriormente. Tutti coloro che passano su quella strada hanno una grave preoccupazione per... Io non vedo più i nostri ospiti, sindaco. Se lei...
Sì, e dove sto facendo? Sto mettendo, sì, recuperandola. Se... Vabbè, anche se non li vedo, lei, può parlare.
Se lei,
no,
se lei evita di giocare col computer, no, mentre consiglio...
Guardi, recupero il timer, perché lei va fuori
ma
tempo.
Mi metta il timer, ma mi consenta, mentre io sto discutendo, siamo in un'interlocuzione a distanza, se io potessi vedere i miei interlocutori a distanza, invece che lei gioca con i motori di ricerca... Mi farebbe
molto piacere.
No, le metto
il timer perché altrimenti lei deborda, ha già debordato due,
sì,
minuti.
Sì, ma io le sto a concludere, vado a concludere, sindaco, poi riprenderò
due
dopo.
Minuti che dice vado a concludere.
Sì, concluda. Vado a concludere, se lei evita di giocarmi, e se lei cortesemente mi rimette gli interlocutori con i quali stiamo parlando anche in via telematica.
No, metto il timer, non metto gli interlocutori, vado a finire.
La solita scortesia istituzionale.
Sì.
E quindi dicevo, spero di poter avere l'architetto Casagrande, l'architetto Rosso, miei ospiti per un pranzo, per andare a fare un sopralluogo, per far vedere quanto la superficialità del sindaco Valent poi impatta sulla realtà della vita dei cittadini di San Daniele. E su questo, poi riprenderei dopo, secondo me una certa collaborazione con i proponenti andrebbe fatta proprio sulla viabilità. Perché quell'accesso è un po' delicato, quindi invece che di imporre assolutamente inutili oneri relativi a questa area sosta camper che non utilizzerà nessuno, se ci fosse la disponibilità, sia pur nella ristrettezza dei tempi, a fare un ragionamento per evitare, e lo dico anche ai professionisti, che si riproduca il pasticcio che poi adesso ci vorranno decenni, per risolvere, credo che sarebbe molto, molto apprezzata questa disponibilità a un intervento di questo tipo.
Bene, per rispondere velocissimamente al Consiglio Spitaleri, la pratica, i proponenti lo sanno bene, i professionisti, il pianificatore Degano, l'architetto Casagrande ancora meglio,
la pratica è stata integrata il primo, come è scritto fra le tante in delibera, è stata presentata il 9 agosto, dopodiché c'è stata la commissione perché avete avuto accesso a quella documentazione, ed è stata integrata in data 1 dicembre. E poi l'architetto Casagrande potrà spiegare forse anche meglio qual è stata la tempistica e la rapidità con la quale l'ufficio ha fatto l'istruttoria. Cioè io sfido chiunque a poter in maniera così rapida e veloce riuscire a portare in delibera di consiglio, considerando i tempi di convocazione eccetera eccetera eccetera, l'istruttoria nel giro di meno di 20 giorni, 2 settimane e mezza, una variante. Quindi è stata integrata il 1 di dicembre, sono sempre varianti che hanno alcune complessità, per esempio la verifica di incidenza il 1 dicembre, altri documenti il 13 di dicembre. Quindi sì, questo è stato l'iter. Quindi se Spitaleri si diverte a dire che sono inefficienti, inefficace o usa qualche altro termine, va bene, gliele rimando al mittente semplicemente. Se su questo vuol dire qualcosa sulle tempistiche, dico l'architetto Casagrande solo sul piano tecnico, non certo politico, di come ci siamo comportati rispetto ai documenti che ci hanno messo in mano. Ecco. Certo.
Normativamente io obbligo, quando ho istituito i pareri, tutti gli elementi del processo in cui si poi normativamente ho l'obbligo di procedere. Quindi sono scritto alla documentazione, ho parlato con il direttore, che sono intervenuti per alcuni passaggi, e successivamente tutto, che mi porto a venire ancora qualche giorno fa, non un certo tempo fa, per diventare il consiglio. Prima di questo, sempre normativamente, ho l'obbligo di procedere di attivare la procedura di là, prima di livello di limitazione. Nel frattempo, appunto, poi mi racconto il direttore di Rani, sono scritti più volte su quello che dice la relazione, di forza in basso a destra, aveva solo il numero 2, perché c'è stato il numero 0, quella versione, il numero 1, il numero 2. Il numero 2 restituisce tutti i pareri, e se devo tutti i pareri, si mette un po' di sempre lì. Quindi si andava a rilevare la presentazione, il numero 3, e continuavamo i pareri. Ora, solo una persona sempre sulla mente tecnica, questa è una domanda puntuale, quindi si inserisce all'interno di un contesto puntuale, una proposta puntuale. E quindi bisogna ragionare urbanisticamente considerando una variante puntuale. Quindi la soluzione dei problemi, appunto, stiamo andando in maniera strutturata per affrontare alcune questioni di valore molto più ampie di gravità a 360 gradi. Questa è una maniera strutturata per adeguarsi ad eventuali problematiche di natura e di rischio rispetto a cosa? Rispetto a una scuola questa, per la quale c'è il movimento massimo di 20 anni, con un utilizzo massimo, adottiamo 2, 4, 3 persone contemporaneamente, per ogni per un bambino che lo ha voluto, che lo ha fatto, anzi, non lo ha rinato lì, che devono essere portati da fuori. Quindi ogni fino a piccolo bambino che viene accompagnato fuori da 2, barra 1, barra 2, 5. Anche qui normativamente si parla di tanto d'uso, perché non è di più uno standard per il terreno. E quindi giustamente il verificatore si è detto che è un po' di fare in parte del mondo che si fa per la
Sì, solo una cosa, per quanto riguarda la VAS, quando è stato, quando l'ha detto, quando è la data?
Allora, è stata terminata con una delibera di giunta comunale del 6 dicembre. È stata subito pubblicata, abbiamo fatto 30 giorni, parallelamente
non si poteva fare prima perché è stata consegnata il primo di dicembre l'integrazione. Spitaleri, lei dica quello che vuole, racconta le frottole che vuole, ma...
Se posso dire anche io?
Sì, adesso finisce Casa Grande, poi interviene lei, Degano. Perfetto, grazie architetto. Degano?
Sì, lo zoccolo duro, diciamo che è stato tra agosto e dicembre la richiesta del parere della comunità al servizio di abilità, che è richiesto dalla legge. Prima dell'adozione della variante, una variante che interessi le strade regionali, va chiesto il parere. Parere che è vincolante per poter adottare la variante. Su questo parere, appunto, è stato espresso il 12 novembre 2021 sulla base di uno studio chiaristico che è stato mandato a settembre, per cui è stato quello che teneva un po' in gioco la potenziale efficacia della variante.
Sì. Devo dire che noi politicamente l'abbiamo seguita assieme agli uffici il più possibile dentro i limiti di queste temporali, di queste necessità di acquisire atti, pareri, documenti e quant'altro. E devo ringraziare davvero l'ufficio urbanistica, edilizia privata, quindi l'architetto Casagrande e anche il Giamatto del Bello che ha supportato, visto che aveva iniziato lui la pratica, per essersi dedicati molto a questa variante e aver consentito in tempi brevi, torno a dire, dall'ultima integrazione primo di dicembre, giunta 6 dicembre, preparazione della delibera 13 di dicembre, siamo arrivati in consiglio con la convocazione per il 27, quindi abbiamo fatto il 20, cioè in tempi più stretti di così è impossibile, sapendo che comunque le delibere vanno anche scritte, pubblicate e quant'altro. Quindi respingo totalmente le affermazioni di Spitaleri, che chiaramente strumentalizza politicamente la vicenda, ma lo fa sempre. E quindi non c'è problema. Altri interventi di consiglieri o capigruppo? Zanini a 10 minuti, la sentiamo molto bene. Prego.
Bene. Allora, innanzitutto esprimo anch'io il applauso alle proponenti per questa attività che andranno a intraprendere. È sicuramente un'attività positiva, soprattutto in un periodo che stiamo vivendo, per proporre attività all'aria aperta con gli animali e soprattutto per i bambini. Per cui i migliori auguri per questa attività imprenditoriale che andrà a espandersi. Ringrazio tutti i professionisti che hanno collaborato, sia i dipendenti comunali che i professionisti privati. Quindi, ripeto, l'attività imprenditoriale trova sicuramente il nostro parere favorevole. Ho alcuni dubbi anch'io sul posizionamento dell'area camper a ridosso della strada regionale, perché vedrei le aree camper lontane dai tratti viari così fortemente trafficati, soprattutto perché l'area, la strada regionale di cui parliamo verrà percorsa dal traffico pesante, quindi penso che le aree camper dovrebbero stare un po' lontane da arterie del genere, anche pensando all'utilizzo che i camperisti fanno ad esempio dell'area camper di Via Udine. Costoro parcheggiano nell'area camper di Via Udine e quasi sempre si muovono a piedi per raggiungere il centro di San Daniele, per fare un giro in centro e per fermarsi a pranzo o a cena, a fare acquisti insomma, nei negozi del centro storico. Pensando alla localizzazione di questa nuova area camper, balza subito all'occhio che lì non c'è nemmeno un marciapiede, quindi potenziali turisti, visitatori farebbero davvero difficoltà a salire a piedi verso il centro storico. E da questi motivi anche il posizionamento dell'area camper lì dove è stata individuata non mi convince pienamente, non restando la bontà del progetto che è stato proposto. Ho finito.
Grazie, grazie anche per la sintesi, consigliere, è sempre molto sintetica ma efficace nei contenuti, dimostrando che si può dire in poco tempo cose molto interessanti. E, ha chiesto di intervenire l'assessore Pilosio, ha 5 minuti a disposizione.
Buonasera a tutti, volevo ringraziare assolutamente la proprietà, anche per, come hanno già fatto i nostri colleghi consiglieri, per il coraggio anche con le tempistiche di oggi, per i tempi anzi di oggi che abbiamo, che ci creano sempre tante difficoltà quando si ha un'attività, per cui mi congratulo per questo passo e approfitto anche nel dire che io come assessore allo sport cercherò di esservi vicini, per cui se avete bisogno fate pure il mio numero di telefono e sarò sempre presente. E per quanto riguarda invece il resto, devo dire che gli uffici sono stati veloci anche per il periodo che stiamo correndo, signor Sindaco, no? Giusto? Perché non è facile portare avanti certe delibere, lo sappiamo benissimo, noi come giunta ci siamo sempre premurati di fare queste giunte premurosamente proprio per portare avanti i progetti, specialmente su questa variante, e ringrazio anche tutti i tecnici che hanno lavorato questa variante perché si sono dimostrati attivi e questo è importante. È chiaro che le tempistiche tante volte non aiutano, ma sono contento del risultato. Ringrazio tutti e speriamo che questa variante venga approvata. Grazie.
Grazie assessore, ci sono altri interventi? Sì. A 10 minuti, Visentin.
Grazie Sindaco, anch'io ovviamente esordisco facendo le congratulazioni ai proponenti, perché è già stato detto, si rischia di essere ripetitivi, ma queste forme di attività vanno ovviamente incentivate, ancorché riguardino persone giovani, e in virtù soprattutto delle finalità, no? Quindi il nostro compito è quello di valutare, sì tecnicamente, ma questo lo stanno già facendo i professionisti, quale debba essere l'iter corretto della variante, ma soprattutto come amministratore di cogliere quelle che sono le opportunità per i nostri concittadini. Quindi dal mio punto di vista il fatto che si crei questo tipo di attività legata ai cavalli è estremamente importante. Sappiamo di altre attività legate magari più sugli asini e altri tipi di terapie, però anche questa sicuramente manca sul territorio. Ecco, in merito all'area camper, qui si possono fare valutazioni diverse, no? Nel senso che io non la vedo né ridondante né sovrapponibile a quella di Via Udine, quella del Palazzetto dello Sport, per intenderci, perché la vedo più legata a un tipo di turismo o diciamo esigenze tipiche di chi si muove in bicicletta o comunque ha un'area di sosta, in un'area dove ci può tranquillamente raggiungere le nuove piste ciclabili piuttosto che il biciplan, un progetto che avrà, diciamo, avrà il battesimo tra qualche mese, pertanto è facile da lì prendere la via di Ragogna e collegarsi, diciamo, a una viabilità lenta sul Tagliamento e così via. Colgo l'occasione anch'io per ringraziare sia il geometro Dal Bello, perché insomma ha iniziato lui la pratica e ha fatto un efficace passaggio di consegna all'architetto Casagrande, e faccio anche le congratulazioni all'architetto Casagrande per essere entrato in un mese e mezzo, diciamo, nel vivo con un sacco di varianti, un sacco di attività che riguardano sia l'urbanistica sia la pianificazione. Per quanto riguarda le viabilità, un tema che i consiglieri sanno è a me caro, perché anche in occasione della variante che riguardava la clinica privata ho espresso le mie perplessità e abbiamo poi trovato la quadra per quanto riguarda tutte le problematiche appunto legate a questa strada. Ricordo però altresì che le problematiche di questa strada, anche se da un lato è vero che non bisogna con attività andare a sovraccaricare questa arteria, ma le vere problematiche sono legate a un traffico pesante. Traffico pesante che non ha, sicuramente non troverà una soluzione in quest'aula. La causa radice di questo traffico o di queste problematiche legate sia alla qualità dell'aria, penso alla piazza di Villanova, sia soprattutto alla pericolosità di alcuni svincoli, penso a San Tommaso, penso a Comerzo, è un miracolo che fino adesso non siano successi altri incidenti, no? Grossi incidenti. E quindi è vero che c'è un problema legato alla viabilità, lo vedo però risolvibile su altri tavoli, in questo magari possiamo dare mandato al nostro sindaco di farsi portavoce anche verso la regione. Ecco, questo fondamentalmente è il mio intervento. Ringrazio anch'io i professionisti che hanno lavorato raccogliendo tutti i pareri. Se si può migliorare eventualmente lo sbocco sulla strada regionale, ben venga, anche questo è un punto che anch'io condivido, ma non lo vedo così critico. Quindi, e poi magari mi piacerebbe approfondire anche con l'assessore Spitaleri, con il consigliere Spitaleri, ho fatto uno spiccio. Le problematiche che diceva che risolveremo tra 10 anni relativamente all'ingresso sul nuovo centro commerciale. È vero che c'è un cantiere ancora non concluso, l'inaugurazione è stata fatta ad aprile, probabilmente si stanno dilatando i tempi, vedremo di accelerare la soluzione definitiva, però non vedo grosse problematiche, insomma. Tutto è legato alla velocità e, ripeto, al traffico pesante, perché chi viene da sud all'ingresso preferenziale, chi arriva da nord deve ovviamente prestare un attimo di attenzione.
Grazie Vice Sindaco, anche lei per la sintesi, perché in 4 minuti e mezzo ha detto molte cose interessanti. Altri consiglieri che vogliono intervenire? Sì. Poi, lei è capogruppo, può tornare a intervenire, altri 5 minuti, prego. Sì, va bene, ma siccome non la sente, intervenga, faccia la domanda.
Altri 5 minuti, no? Qui, altrimenti lei, con l'orologio Eberhard, ogni tanto mi fa anche arrabbiare. No, scusi.
Lei si fissa su un orologio che non è il migliore che ho, si ferma le apparenze, come sempre. Comunque,
ma lei ha, ognuno ha il suo orologio, è l'orologio che si mette. Lei ce l'ha costoso, probabilmente perché può permetterselo. O no?
Lavoro tanto. Prego. Non è un crimine, no.
Non è
no, anche perché ha 20 anni. Un orologio che ha 20 anni. Prego, dai, non perdiamo tempo, scusate. Faccia la domanda.
Ripeto quello che ho detto prima, professionista Degano, se considerato anche le premesse di questa variante, cioè si parla di piano relatore generale, ma si parla anche di piano relatore regionale, si parla anche di alcune piani regolatori a livello regionale che devono essere ancora attuati, no? Ci sono i piani regolatori, scusate, mi sto perdendo, ecco qua. Qui si parla anche di che questo piano, questa variante riguarda ed è in linea con quelli che sono il piano urbanistico regionale del PURG, giusto? So se mi sente Degano.
Non benissimo.
Aspetti, vediamo se riesco a avvicinarmi. Mi sente adesso?
Sì, adesso.
Ecco. No, dicevo, questa variante è in linea con quello che è il piano urbanistico regionale attualmente. Poi ci sono anche le altre norme urbanistiche regionali, ad esempio la legge regionale 5/2007, che non è ancora pienamente operativa. E da questo però a cascata ci saranno anche le altre piani operativi POC e anche il piano operativo strutturale comunale, che oggi non ci sono perché stiamo aspettando che la Regione faccia il suo corso per quanto riguarda l'approvazione di questa legge regionale 5/2007. Ma a parte questo, io volevo sapere, siccome parliamo comunque di un'area che non è propriamente un'area che passa da I6 e I7 come attività di allevamento intensiva e neanche industriale, si parla invece di una scuola equestre in questo caso, è fattibile una variante che preveda una zona S?
Sì, ha riproposto lo stesso quesito, mi ha preso nota del quesito precedente.
Si diceva che attendeva risposta, prego.
Ah certo, sì, mi ha preso nota di quello che aveva chiesto. Allora sì, sempre per il fatto di, come si stava prima
Bisogna che condivida lo schermo di nuovo, che l'abbiamo tolto la condivisione. No, se, così, se, siccome... Ecco.
Ecco, queste sono le norme della variante 90, quella che vige oggi a San Marino. La sottozona 7 è appunto strutturata per specifiche zone. Per esempio, la sottozona 2 è il centro ippico sardanese, Maneggio Bellomo. Anche qui non è un insediamento, non è previsto un allevamento, non è previsto né industriale né niente, però è trattato come zona 7. Anche poi
è lui che
poi ne avevamo un
altro. Se puoi ingrandire un po', se puoi ingrandire un po', chiede qui il consigliere Topazzini.
Sì.
Perfetto.
Ecco, l'insediamento qui no, Nedis è un altro insediamento del genere. Lì l'allevamento peraltro si complementa con un insediamento di recettivo, di ristorantino. Per cui c'è già questa coerenza con altre zone. Siamo volutamente andati a stravolgere il pianto del piano, andando a individuare la zona S, altrimenti sì, avremmo avuto in coerenza con quanto già previsto. Dopodiché mi citava la norma dei 100 metri, la norma dei 100 metri, e andiamo a snaturarla. In realtà, se si fa attenzione qui, i 100 metri erano previsti per vedere, andiamo a specificare zootecnico industriale, quindi diciamo invece non industriale, si è caricato 100 metri, salvo diverse specifiche previsioni, per cui era previsto per l'industriale questa distanza. E adesso viene in resa interiore, quindi non industriale.
Va bene, grazie Degano. Quindi se vuole intervenire sui 5 minuti li ha? Va bene, no. Allora c'è qualche intervento? Prego Cominotto, 5 minuti.
Sì, anch'io volevo ringraziare la proprietà per questa iniziativa. Io sono l'assessora sociale, perciò è un'iniziativa che ritengo molto importante, soprattutto per l'ipoterapia, che è appunto importante dal punto di vista medico, sociale, soprattutto per lo sviluppo, per la salute, diciamo, dei bambini, ecco, in questo caso, e per l'avvio anche ai bambini ad avere dei rapporti proprio con gli animali, perché oggi non è cosa di sempre, perché oggi non abbiamo tante più fattorie, non abbiamo tanta opportunità di fare questo, perciò questo è molto importante. E vi ringrazio per questo. Il problema della viabilità sicuramente è molto sentito molto forte, e soprattutto per il traffico pesante che abbiamo a San Daniele, non solo in quel tratto ma in tutto il tratto di questa strada, soprattutto come diceva il vice sindaco, anche Villanova che è tagliata in due da questo traffico pesante, e purtroppo anche per l'inquinamento che produce questo traffico, e per il nostro territorio che produce anche prosciutti, insomma abbiamo anche delle questa produzione, pertanto produce inquinamento, produce smog, ci sono tanti camion che transitano. Io personalmente mi auspico che prima o poi si completi questo benedetto tratto della Sequal Gemona per alleggerire le nostre strade. Questo sarebbe importante secondo me, valutare questo e ragionare anche su questo, perché noi dopo tutto non dobbiamo pensare di limitare le nostre attività perché abbiamo questo problema, dobbiamo cercare di alleggerire il traffico su questa strada, altre soluzioni per il traffico io in questo momento non ne vedo. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi? Sì, Spitaleri, 5 minuti.
Grazie sindaco. Mi spiace, non sono riuscito a sentire bene le osservazioni dell'architetto Casagrande, ma spero che ci sarà modo di poterne parlare anche in altri contesti. Ad ogni modo il sindaco forse non ha capito, ma lo ripeto, ovviamente da parte nostra la prima cosa che facciamo è ringraziamo gli uffici e anche i professionisti per il loro impegno. Quello che forse è sfuggito al sindaco, che è la gestione politica di questo dossier, che è in linea con quelle i cui risultati abbiamo già visto, perché si potrebbero fare valutazioni in astratto, noi facciamo valutazioni in concreto con i paragoni, con le varianti urbanistiche, anzi in quel caso una convenzione già approvata. È chiaro, condivido lo spirito e anche il tono delle valutazioni sia del vice sindaco Visentin che dell'assessore Cominotto. Il problema del traffico della statale ha bisogno di una valutazione più ampia. Qui stiamo facendo una valutazione molto più ristretta relativamente all'insediamento di una nuova attività. E sta lì una responsabilità politica, no? Nel non spendere quel minimo di attenzione per poter trovare delle soluzioni ragionevoli per evitare degli inconvenienti, non ovviamente la soluzione del traffico sulla statale, che è esattamente la stessa osservazione che con grande umiltà e grande tranquillità vi avevamo fatto in relazione alla convenzione relativa all'accesso all'Eurospin. Ci fu anche la proposta ragionevole fatta in primis dal consigliere Topazzini e poi condivisa da tutti, della corsia di decelerazione con accesso su via Montefesta, che sarebbe stata una soluzione ragionevole. Poco, se potete chiudere il microfono da casa.
Sì, credo che sia il microfono di casa grande. Le disattivo il microfono, architetto, perché sennò fa rimbombo.
Grazie, grazie.
Dopo se ha bisogno di intervenire lo accendo pure. Prego.
Che dicevo, era una soluzione ragionevole per i costi, per la realizzazione e che avrebbe evitato tutti quegli inconvenienti che adesso stiamo vivendo e che qualcun altro dovrà risolvere. Questa, non l'attività degli uffici che noi ringraziamo sempre, per tanto più l'attività dell'architetto Casagrande che è subentrato da pochissimo tempo. Questa è l'obiezione che vi facciamo, perché poi anche senza colpa le rimostranze vengono fatte, come è stata nel caso dell'Eurospin, sulla proprietà, che non ha nessuna colpa per la vostra disattenzione. Allora perché noi non dobbiamo accompagnare gli investitori verso un avvio di attività sereno, ordinato, con tutte le cose fatte per benino? Per la superficialità, per la sua superficialità, sindaco, non degli uffici. Poi lei è molto abile a voler, no, trascinare chi non ha nessuna ovviamente responsabilità in quelle sue, che sono sue gestioni politiche. E magari nel mese e mezzo che resta si riuscirà, se ci sarà qualcuno, non penso il sindaco perché ha sempre un atteggiamento di estrema chiusura e di presunzione, ma magari con qualche altro assessore, per trovare degli accorgimenti in sede di approvazione o in sede di convenzione che possono migliorare. Perché non dobbiamo provare a fare questo sforzo per prevedere inconvenienti e dobbiamo invece a un anno di distanza poi dover dire ah sì, si è creato il problema? Perché sindaco? Perché lei ha la presunzione di fare sempre meglio di tutti quanti, poi si crea il pasticcio e lei si gira dall'altra parte, come fa adesso in relazione a via Montefesta. Così come non si capisce veramente questa imposizione di questo onere inutile alla proprietà. Ripeto, imporre l'onere urbanistico di un'area camper lì lo può fare solo chi non conosce San Daniele. Perché un'area di sosta camper accanto al parcheggio e deposito di un'azienda di materiale elettrico, solo chi non conosce San Daniele. Allora, perché nella gestione politica, questo non sono gli uffici, sindaco, è suo, perché nella gestione politica si va a imporre quest'onere? Queste sono con delle osservazioni che ci permettiamo di fare e che ci portano a non condividere queste due.
Ecco, togliere il grazie consigliere Spitaleri.
Sindaco, concludo, se toglie il jingle, il suo amato jingle. Ecco, queste sono osservazioni che facciamo con tutta serenità. Noi rifacciamo nuovamente il plauso per l'iniziativa del privato. Non capiamo perché voi nella gestione politica vogliate imporre quest'onere inutile e perché non vogliate fare un minimo sforzo di accorgimenti che aiuterebbero tutti quanti in relazione alla viabilità.
Grazie consigliere Topazzi, Spitaleri. 5 minuti l'assessore Truss.
Sì.
Ah, 10, scusi, il capogruppo, è vero.
No, durerà molto meno. Mi sentono tutti? No, io volevo però precisare una cosa. Questa area camper qui non è che proprio sia in un posto che non va bene. C'ha un supermercato e il distributore di fronte. Per uno che passa con il camper e deve fermarsi una sera, poter andare a comprare da mangiare e mettere benzina non è proprio una stupidaggine. Sì, quindi non lo vedo proprio. Cioè, non è che l'abbiamo messo in mezzo a una fonderia dove c'è l'inferno. No, l'abbiamo messo in un posto dove può acquistare quello che gli serve e fare il rifornimento. Sì, no, ho capito io. Forse bisognerebbe valutare, come dite sempre, bisognerebbe valutare un po' tutto quanto. Vi ringrazio. Ah, e complimenti alla signorina che così giovane già si mette in gioco. Grazie.
Grazie, assessore. Volevo rispondere perché è importante, sotto l'aspetto tecnico, anche a beneficio dei consiglieri che già lo sanno, evidentemente non lo sa Spitaleri. O vuol far finta di non saperlo, per le varianti puntuali, e l'ha specificato l'architetto Casagrande che questa è una variante puntuale di iniziativa privata, cioè una variante che va a interessare un'area privata, singola, e solo quell'area lì, è necessario che, solo per essere presa in considerazione e portata all'attenzione del Consiglio, prima di decidere se approvarla, adottarla o meno, che preliminarmente si rappresenti o si riscontri in quella proposta un interesse pubblico ben definito. I proponenti, quindi gli imprenditori assieme ai loro professionisti, in via preliminare hanno proposto alcune possibili tipologie di interesse pubblico. L'amministrazione ne aveva suggerita anche una che riguardava, visto proprio, parliamo di biciplan, parliamo di turismo lento, parliamo di quello che riguarda le biciclette, avevano proposto anche di provare a indagare su questa possibilità. E la proprietà, ma in particolare i professionisti, hanno verificato alcune di queste ipotesi e per tanti motivi non erano percorribili. Quindi, fra le proposte che sono arrivate, quella dell'area camper, abbiamo ritenuto una proposta che per noi era interessante e convergente, che giustifica appieno un interesse pubblico e la possibilità di portare in consiglio questa variante. Senza questo tipo di riscontro, purtroppo, anche volendo bene a questo tipo di attività, non avremmo potuto discutere di una variante urbanistica. Questa è la verità, questo è quanto all'unanimità, su proposta della minoranza di allora, cioè mia di Visentin e gli altri 4 consiglieri di opposizione, abbiamo votato assieme a voi della maggioranza, tutti, unanimità, come norma in consiglio. Cioè abbiamo votato un ordine del giorno, si dice che tutte le varianti, eravamo arrivati alla variante 77 o 78, adesso siamo alla 100, vedete, no, tutte le varianti per essere puntuali, per essere portate all'attenzione del consiglio, dovevano rappresentare e avere ben chiaro, in maniera preliminare, un interesse pubblico, o quantomeno l'espletamento anche di un interesse pubblico. Nel caso di questa variante era necessario trovare un interesse pubblico, quella dell'area camper è stata ritenuta per buona dall'amministrazione, quindi come giunta annuncio che, ovviamente l'abbiamo portata avanti, che è interesse nostro adottarla ed anche approvarla in tempi rapidi. Circa le tempistiche, quindi queste continue e ripetute accuse di superficialità da parte di Spitaleri nei miei confronti, torno a dire, abbiamo fatto il possibile per accelerare i tempi. I professionisti ovviamente queste cose le sanno e quindi presumo che anche i proponenti sappiano qual è stato l'iter. Che poi non ci piaccia, non piaccia a me, non piaccia magari ai proponenti, non piace ai professionisti, la necessità di dover sottostare a tutte queste norme, tutte queste necessità di documenti, carte, pareri e quant'altro, qui siamo tutti convergenti, però sono norme in vigore, vigenti e quindi dobbiamo per forza fare questo iter e seguirlo bene, perché giustamente si va, quando si fa una variante, seppur puntuale, proprio perché c'è anche un interesse pubblico necessario, si va ad agire su un interesse diffuso. Quando si varia una tipologia di un terreno, la logistica e quant'altro, insomma, siamo chiamati ad avere una certa attenzione. Per quanto riguarda le proposte, i consiglieri, tutti, di maggioranza e di minoranza, sanno che in qualsiasi momento, di qualsiasi giorno dell'anno e di tutto il mandato, perché non si chiama legislatura, possono fare proposte. Avete delle proposte? Fateci delle proposte, scrivete come possiamo migliorare. Potete, non serve che vi interroghiamo noi, che vi chiediamo cosa fare. Scrivete, fate delle proposte, le verificate, l'ufficio tecnico. Sì, l'ufficio tecnico è a disposizione di tutti, quindi mi richiamano all'ordine giustamente e qui chiudo. Ci sono altri interventi o andiamo in dichiarazione? 5 minuti Topazzini.
Scusi.
Ah no, sì, no, ecco, giustamente. Romano Ovan, prego.
Scusi, no, mi metto questa. Intanto volevo anch'io ringraziare per il coraggio. Questa nuova iniziativa che sicuramente darà lustro a San Daniele, perché è un'iniziativa che porterà anche un interesse che arriva da tutta la comunità di Collinare, se non da più ampio ancora. Quindi veramente bravi, veramente grazie per questa vostra proposta. Volevo solo dire, questo passaggio che lei ha fatto, Sindaco, rispetto alle possibilità che erano state vagliate di interesse pubblico, che sappiamo che dobbiamo avere questo interesse pubblico per poter, chiamiamo così, concedere questo cambio di zona, però queste possibilità, se fosse anche la minoranza stata interessata a quelle che erano queste possibilità, tipo questa biciclare, se deve essere che io vengo in questo mondo qua come anche l'assessore allo sport, forse rivedere, cioè pensare a qualcosa di utile che potesse domani andare a collegarsi con la viabilità nuova della rotonda, quindi con una struttura ciclabile, con una possibilità di questo genere, forse ci dava delle possibilità anche a noi di esprimere dei pareri o delle idee, ma non sapendo nulla non ci dava veramente questa possibilità. Era solo quello, per ritenersi magari informarsi, non lo dico, che se io vado su una cosa che penso tutti conoscano, quella della viabilità, delle future ciclabili che verranno avanti, perché il mondo fortunatamente sta andando su questa strada. Quindi magari vedere quella quale possibilità di interesse pubblico forse poteva essere una cosa diversa e magari dare un valore aggiunto ancora all'attività della proponente.
Sì, solo sul piano tecnico, è il proponente che deve confezionare la variante e quindi far individuare all'interno della variante l'interesse pubblico. Forse lei non ha sentito bene, io ho detto che l'amministrazione aveva suggerito anche la possibilità di provare a percorrere la questione della parte ciclabile, insomma, di sosta per biciclette, eccetera, ma i professionisti non avevano trovato, poi magari il pianificatore Degano può spiegarle meglio, anche quelle che erano state i pensieri che hanno avuto loro come proponenti e come anche sul piano tecnico, non hanno trovato modo di poterle presentare in maniera sufficientemente buona per poter assolvere alla questione di interesse pubblico, per problemi proprio pratici e tecnici, insomma. Degano, se vuole su questo dire due parole, sul piano tecnico, e non le chiedo il piano politico, ma solo su quello tecnico. L'audio.
Sì, come dicevo prima, le altre alternative che erano state pensate era quella di condividere lo schermo perché così ci aiuta a comprendere.
Sì. Ecco, adesso ci siamo.
Di poter pensare ad una. Abbiamo innanzitutto verificato che il biciclo non prevedeva tratti di collegamento interessanti, perché l'attenzione si era focalizzata lungo questa arteria qua, che era la praticamente via Comodini, se non sbaglio si chiama, adesso non ricordo bene, comunque si era ipotizzato qualcosa lungo questa accessibilità per o poter fare un'accessibilità da quella che abbiamo scalinata e ammirare il contesto, che comunque, anche se l'attività di maneggio crea comunque piacevole sotto qualsiasi punto di riferimento, al di là dell'attività stessa crea un contesto piacevole. Però, ora, mi faccio vedere. Ecco, l'accessibilità veicolare, questo lato è praticamente, sì, è molto molto difficile pensare a un collegamento che possa venire da questa parte qua, che l'altro era stato pensato appunto perché poteva servire con questa abilità, si poteva cercare di creare una sorta di anello, al di là poi del discorso di vedere, comunque vedete che insomma la forma non permette grandi manovre. Viceversa, anche da nord, poteva sembrare che questa viabilità, questo punto d'accesso, però in realtà è una condizione privata, per cui era del tutto impossibile poter scendere da qua.
Va bene, questo era per dire che insomma che i proponenti con i loro professionisti avevano provato a indagare insomma anche altre tipologie di interesse pubblico.
E tra l'altro sull'aspetto che poi bisogna rispondere al consigliere Spitaleri, ha posto qualche attenzione al fatto che l'accessibilità all'area camera verrebbe dall'area che utilizza anche il nuda, ecco, volevo sottolineare che l'accessibilità all'area nuda avviene, a parte che è stata anche questa avviata dal servizio di mobilità regionale, ma peraltro in quest'area dove il nuda gode come accesso è di proprietà delle proponenti che hanno concesso al nuda stesso l'accesso.
Quindi l'accesso è di proprietà dei proponenti e dell'accesso esistente. Ecco. Perfetto, è stato molto esauriente, grazie Degano. Quindi Topazzini, 5 minuti.
Sì, volevo innanzitutto scusarmi con le persone che mi hanno ascoltato come primo intervento e la mia sfuriata chiaramente non era tanto rivolta agli uffici tecnici, anzi, devo dire la verità, e lo ripeto, sono stati molto pronti a fornirci i documenti per poter anche approvare questa variante in modo adeguato e anche fare le giuste valutazioni. E ne è dato meno anche al professionista e mentre alla proprietà che ha proposto questa variante. Quindi mi scuso fin dall'inizio. Questa era solo per una sfuriata nei confronti. Sì, scusate, chiudete il microfono.
Devi parlare più vicino al microfono perché
no,
non
ma
si sente.
C'è qualcuno che ha aperto. Lei sì.
No, ma se io non lo chiudo, non devi parlare più vicino al microfono.
E, dicevo, quindi la mia sfuriata è più che altro perché noi come minoranza cerchiamo ovviamente di avere. Non si sente? Si sente?
Sì, penso di sì, adesso meglio.
Sente poco, mi dicono che sente poco. Comunque la parte mia le scuse sono dovute perché chiaramente in un consiglio comunale l'atteggiamento deve essere sempre quello propositivo con i dovuti metodi e modi. È chiaro che quando proviamo, quando votiamo, quando giudichiamo una variante, tutte le i dubbi che ci sono e che sono stati anche espressi anche poi dal Comitato di Borgo piuttosto dell'azienda sanitaria devono essere in quel modo fugati e anche risolti. Mi faccio solo riferimento un attimino a quello che ha detto anche prima il vice sindaco Visentin, dice ma io non vedo male quella area camper, devo dire la verità, oggi c'è l'incrocio, domani c'è la rotatoria, comunque è un punto di rallentamento anche dei mezzi pesanti, quando ripartono dalla zona, dalla viabilità nord fino alla zona Villanova, quello è il punto in cui c'è proprio l'accelerazione massima dei camion, e io voglio vedere i camper che si mettono vicino alla strada statale se gradiscono questo tipo di situazione. Parliamo tanto di ambiente, poi mettiamo un'area camper vicino alla strada statale. Questo credo che non sia una cosa corretta. E peraltro non è corretto neanche quello che ha detto il sindaco in merito all'interesse pubblico. Quello può essere un interesse pubblico, ma poi ce ne sono anche tanti altri interessi pubblici. Io vedo già un interesse pubblico in questa variante quando si parla di funzioni di ipoterapia per ragazzi che è in difficoltà, per anche di accordi con l'azienda sanitaria. Questo può essere che è già un interesse pubblico, non per forza deve essere un'area camper che è messa in un punto critico e anche con viabilità critica. Io faccio anche la mia proposta, togliamola questa area camper. Per noi l'interesse pubblico è già un'attività che viene svolta per interesse pubblico, funzione ipoterapia. Questo può essere una... E perché no, anche altri tipi di interesse pubblico. Si potrebbe anche pensare a un marciapiede che viene realizzato lungo la via statale dalla proprietà, ad esempio. Ma per me, giudicando questa variante, per me già è un interesse pubblico la funzione ipoterapia. Quindi credo che i discorsi che ha fatto anche il vice sindaco Visentin, che oggi purtroppo questa strada statale non ci dà modo di modificare quello che è il tipo di traffico, perché questi sono i discorsi che vanno affrontati su altri ambienti. Detto giustamente, posso condividere, diamo mandato al sindaco di fare giusto per illustrazione anche negli ambiti regionali, per far sì che questa strada diventi una strada meno percorribile dal traffico pesante, può essere una soluzione, indubbiamente. Ma sappiamo benissimo qual è stato il percorso negli ultimi 20 anni per quanto riguarda la Cimpello Gemona. Lo sappiamo benissimo, perché tutti non la vogliono e tutti la vogliono. Tutti non la vogliono perché non la vogliono vicino a casa, però la vogliono perché vogliono comunque lo sbocco nel proprio comune, no? Perché viabilità importante come quella di una arteria come quella della Cimpello Sequaso, molto importante, ci permette anche di agevolare quelle che sono poi le attività che abbiamo noi qua a San Daniele. Ricordiamoci di questo, c'è anche questo da dire. Quindi io credo che il sindaco, quando parla di, adesso giungo alla conclusione, quando parla di interesse pubblico, forse non è questo lo scopo. L'interesse pubblico è quando ricerco all'interno di accordi fatti con la proprietà, ricerco quello che è il miglior interesse pubblico per la cittadina, non un palliativo per poter dire ma c'è l'interesse pubblico e poi faccio l'area camper. Per me l'interesse pubblico è già, come lo dico, l'ho detto prima, lo torno a ripetere, la funzione di ipoterapia. E grazie. Questo secondo me è la cosa importante. Poi per il resto vedrò di fare la mia dichiarazione di voto. Bene.
Altri interventi? Terminati gli interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi inizia? Se le fate, altrimenti votiamo. Spitaleri.
Sì, io vado a motivare il nostro voto di astensione per questa variante, sottolineando l'importanza dell'investimento privato. La proposta, noi facciamo ogni consiglio comunale una proposta, sì, ma quella facciamo anche adesso, togliamo un inutile aggravio all'imprenditore. Perché imporre quest'area camper inutile in una zona che non si presta alla fruizione turistica? Qui c'è la proposta. Peraltro, se evitaste di mandarci le carte il 24 dicembre, sarebbe più facile formulare delle proposte, cosa che facciamo in ogni consiglio comunale. L'interesse pubblico, l'ha detto bene il consigliere Topazzini, non sta in quell'area camper. Lei ha un po' questo modo, sindaco, già nella variante che avete adottato per la clinica privata ci veniste a dire che l'interesse pubblico era in un parcheggio per il quartiere di Via Piccola, che quel quartiere l'aveva richiesto il borgo. Siamo andati noi a parlare con i cittadini di Via Piccola, che, ed era presente anche il presidente del comitato di borgo, a presentare quella variante. Ci dissero: ma a noi non interessa assolutamente il parcheggio, noi vogliamo un parco tutto in più. Quindi lei ha questo, tant'è che poi lei disse, dopo il nostro incontro con i cittadini andò anche lei, che gli dissero: a noi il parcheggio non ci interessa. Quindi anche questo modo di fare, di presentare delle cose come inamovibili in consiglio comunale, poi si accorge, perché quello che diciamo sono cose di buon senso, alla fine della fiera, no, sono cose assolutamente di buon senso. Poi se ne accorge anche lei e fa le piroette. Ci rifletta, stasera rifletta, l'area camper lì non è l'interesse pubblico, è questa bella attività che questa giovane imprenditrice vuole avviare, che è un interesse pubblico in sé, un'attività nuova, un'attività che favorisce il turismo lento, un'attività che può prestarsi anche a terapie. Questo è l'interesse pubblico di questa bella iniziativa, non un'area camper estemporanea. Peraltro l'assessore Trussa ha inventato il rifornimento di benzina a distanza, perché ci dirà come parcheggiando sull'area sosta si fa benzina dall'altra parte della strada. Questa è una tecnica che conosce solo l'assessore Trussa. Quell'area camper è una trovata estemporanea che non serviva. Nessuno avrebbe contestato l'interesse pubblico di questa variante urbanistica. Non ci sta. E l'altra cosa su cui diciamo la stessa cosa della viabilità. Anche quando abbiamo fatto la convenzione di via Montefesta ci avete detto non ci sono altre alternative, noi vi abbiamo fatto una proposta di buon senso che era la corsia di decelerazione, non è possibile, non ci sono altre alternative, il risultato è il pasticcio che avete creato e che qualcun altro dovrà risolverlo con una viabilità che è ancora provvisoria, a oltre un anno di distanza. Possibile che non potete avere l'umiltà, no, l'umiltà di fare una riflessione serena, di il consigliere Topazzini per la sua attività amministrativa storica ha un po' di esperienza in più di voi ed è un valore aggiunto per i lavori di tutto questo consiglio comunale ogni tanto avere l'umiltà di dire sì, effettivamente questa sottolineatura meriterebbe una riflessione. Sarebbe una cosa che aiuterebbe tutti, perché, ripeto, poi si lasciano invece i problemi, anche dove ci sono investimenti importanti, si lascia qualcun altro risolvere i problemi. E questa non è una valutazione astratta, non è una previsione, è una cosa che noi, percorrendo quel tratto di statale, vediamo tutti i giorni. In quelle strisce gialle disegnate all'ingresso della strada che porta all'Eurospine e alla farmacia, in quelle strisce gialle è come se ci fosse scritta la superficialità di Pietro Vale e la non umiltà di fronte a delle riflessioni che sono delle riflessioni molto serene e di buon senso ad aprire una riflessione, salvo poi dover rincorrere. È successo con via Montefesta, è successo con via Piccola. È proprio per questo atteggiamento che noi, ringraziando ancora gli investitori, ci asterremo dalla votazione.
Grazie. Dichiarazione di voto? Sì, certo. No, ha chiesto. Un attimo. Allora, per galanteria, Zanini, 5 minuti. Poi. No. No, se si vota, si vota. Cioè, avvaliati la sua dichiarazione di voto, poi nel momento del voto non ci sarà, il suo voto non c'è. Quindi se possiamo anche dare la cortesia, cioè se siete d'accordo, Zanini è d'accordo e Trus d'accordo, possiamo anche dare il modo. Va bene, intervenga adesso, se tutti sono d'accordo. Zanini può intervenire? Sì? Topazzini, sì? Prego, Topazzini, 5 minuti.
No, 5 minuti sono anche troppi, sindaco. Abbiamo già. Se magari me lo mettete a posto una volta.
No, dicevo che abbiamo fatto parecchie domande, alcune sono state anche sono state date anche delle risposte molto precise, in particolare dal professionista, che ringrazio, perché quando ci sono anche dei dubbi è preferibile che le cose vengano chiarite in modo trasparente, e così questo ci permette anche poi di fare delle valutazioni poi per la variante, per l'approvazione eventuale della variante. È chiaro che in questo contesto alcuni punti il sindaco non è stato capace e in grado anche di darci delle informazioni precise, soprattutto sull'interesse pubblico. Lo ripeto, l'ho detto anche prima, l'interesse pubblico non è solo fare una area camper, l'interesse pubblico può essere visto anche come tante altre soluzioni che ci possono dare delle alternative all'interesse pubblico che ha individuato il sindaco. Torno a ripetere, l'area camper lì è secondo me inadatta per tutta una serie di cose. L'area camper in quel punto lì, con quel tipo di viabilità, l'ho detto anche prima, attenzione, perché la strada statale, è vero che in futuro ci saranno poi, sulla strada statale ci saranno anche delle modifiche, probabilmente non ci saranno più il traffico pesante, però oggi ci troviamo di fronte a questa situazione, quindi dobbiamo risolvere in questo momento la criticità che c'è in quell'ambito di strada. Poi per il futuro lo vedremo, però non possiamo fare a meno di vedere che veramente c'è una situazione un po' di pericolo, c'è una situazione un po' di pericolo. Un ingresso subito dopo la rotatoria, la futura rotatoria, poi c'è un altro ingresso che è quello via Montefesta, poi c'è il supermercato, poi c'è un altro incrocio, cioè ricordiamoci, sta diventando quella strada una strada, è considerata strada tratta urbana, però altrimenti è ancora regionale. Quindi le considerazioni che dobbiamo fare è su una strada regionale. C'è il limite dei 50, è vero, però c'è il traffico pesante che ci impedisce di votare in modo tranquillo questa variante, proprio perché quella area camper può incidere naturalmente sulla viabilità. Faccio solo ancora un inciso, velocemente. Ringrazio anche il professionista che ha fatto vedere anche eventuali altre soluzioni per quanto riguarda l'ingresso. Poi c'è anche un'altra soluzione, che è quella, non so se è percorribile perché ad oggi non abbiamo ancora avuto delle informazioni precise, è quella di, nel momento in cui viene fatta la rotatoria, si può salire verso Picaron e scendere dall'altra parte. Io so che ci sono dei problemi per quanto riguarda la viabilità, perché c'è una parte di strada che è privata, quello lo so, però potrebbe essere una soluzione per evitare di stare sulla statale. È un'altra soluzione. Non vedo perché non si può percorrere anche quella strada. È chiaro che se i proprietari della strada privata non accettano la richiesta dei proponenti, vabbè, faremo un passo indietro, ma c'è anche questa possibilità. Ecco, allora, proprio questo motivo, il mio voto sarà di astensione, però ringraziando comunque di nuovo anche i proponenti, quindi la proprietà, soprattutto per quanto riguarda la signora Linda Simonetti, che oggi si accinge a percorrere questa nuova attività, a fare questa novità, e spero e mi auguro che ci sia fortunata anche in futuro per vedere un attimino la sua attività crescere come tante altre attività di San Daniele.
Grazie consigliere Topazzini. Per il verbale il consigliere Topazzini si assenta adesso ore 20:24. Il segretario comunale glielo segno qua. Esce 20:24. Aveva chiesto di intervenire il Consuelo Zanini. Il consigliere Zanini, prego. Zanini, 5 minuti. Dichiarazione di voto, siamo.
Grazie sindaco. Anticipo che anche il nostro gruppo si asterrà dalla votazione, esprimendo e rimanendo il plauso per l'attività imprenditoriale, per la natura dell'attività che si andrà ad esercitare in quei terreni, oggetto della variante. Il forte dubbio riguarda la collocazione dell'area camper vicino alla strada regionale, nel percorso della strada regionale, così trafficata soprattutto dai mezzi pesanti.
e quindi ribadisco questo dubbio che non ci consente di votare a favore della variante, augurando ovviamente un buon lavoro alle componenti.
Grazie, consigliere Zanini. È il turno del, del consigliere assessore Trus, prego.
No, allora, siccome il consigliere Spitaleri ha detto che sono il mago Merlino del rifornimento, no, senza cercare di fare dei magheggi troppo complicati, prende una tanica, attraversa la strada e per incanto ha fatto benzina, Spitaleri, no, perché non è difficile, no? Io capisco che nella sua contorta visione della cosa, che non sa dove appigliarsi per dire che quel posto lì non va bene, deve fare questi discorsi, ma insomma anche con una tanica riesce a far benzina lo stesso. Tra l'altro la vendono anche poco più giù nella ferramenta e diamo un incremento alle attività sananieresi. Ecco, con questo qui io annuncio il voto positivo del mio gruppo alla variante.
Grazie. Prego Visentin.
Grazie Sindaco. Sarò estremamente sintetico, rinnovo pertanto i migliori auspici al proponente per questa attività. Ringrazio di nuovo gli uffici e i professionisti per questo lavoro che non termina ma prosegue appunto, andando poi a raccogliere quelli che sono i suggerimenti per le prossime fasi di questo atto. Quindi anticipo il voto favorevole del gruppo Lega Nord, voto favorevole che esprimo sia per la regolarità tecnica comprovata dai professionisti e dagli uffici, e sia soprattutto per l'interesse pubblico manifestato in questo documento. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. La posizione della Giunta l'ho già detta che è favorevole, ma sottolineo, visto, sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri dei vari gruppi, che se anche la maggioranza si astenesse, questa delibera sarebbe bocciata. Quindi non verrebbe adottata questa variante se anche noi, di maggioranza, il sindaco, i consiglieri di maggioranza, gli assessori, ci astenessimo come fanno i colleghi di minoranza. Quindi convintamente per il percorso che abbiamo svolto assieme ai professionisti, assieme al nostro ufficio, agli uffici tecnici, quindi al patrimonio con Walter D'Albello e poi edilizia privata urbanistica con l'architetto Casagrande, convintamente votiamo questa favorevolmente per questa adozione e voteremo favorevolmente evidentemente anche per l'approvazione, per la quale tornerà la palla agli uffici dei comunali e poi anche ai, ovviamente ai proponenti, ai tecnici, ai professionisti loro, perché abbiamo una maratona di 30 e poco più giorni per arrivare in tempo, credo e spero, per gli ultimi giorni di gennaio, i primissimi giorni di febbraio per l'approvazione. Quindi anche a vantaggio dei consigli di minoranza preannuncio che negli ultimi giorni di gennaio / primi giorni di febbraio, compatibilmente con le istruttorie per la parte di approvazione, verrà convocato un consiglio in modo da poter approvare definitivamente questa variante e consentire ai proponenti la realizzazione della loro iniziativa. Detto questo, se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, no? Bene. Detto questo, pongo in votazione la variante numero 100, nominata come scuola equestre, redatta ai sensi della legge regionale 23/2007 e successive modifiche e integrazioni, variante di livello comunale, adozione. Qui c'è il, vediamo se c'è anche l'immediata esecutività. Dottoressa Santoro, c'è l'immediata esecutività per l'adozione? Credo di sì.
Sì.
Sì, perfetto. Allora, doppio voto. Valente, sì, sì. Visentin.
Favorevole, favorevole.
Favorevole, favorevole. Pischiutta. Favorevole, favorevole. Pilosio.
Favorevole, favorevole.
Favorevole, favorevole. Zamolo.
Sì.
Sì, sì. Due volte sì.
Sì.
Perfetto, sì, sì. Pugnale.
Sì, sì.
Sì, sì. Trus.
Sì, sì.
Sì, sì. Marcuzzi.
Sì, sì.
Sì, sì. Cominotto. Sì, sì. Carnelos.
Favorevole,
favorevole. Favorevole, Della Rosa. Astenuto, astenuto. Zanini.
Astenuta, astenuta.
Astenuta, astenuta. Topazzini, assente. Ovan.
Astenuto, astenuto.
Astenuto, astenuto, Spitaleri? Astenuto, astenuto. Quindi con 10 voti favorevoli e 1, 2, 3, 4 astenuti, la delibera è approvata e quindi la variante è adottata. Grazie all'architetto Casagrande che liberiamo, grazie ai proponenti, alla famiglia di Linda Simonetti, al pianificatore Riccardo Degano. Buona serata. E non, e ovviamente non è finita qui perché sapete che c'è ancora del lavoro da svolgere. Va bene, grazie, buona serata, buon fine anno e buon anno nuovo a tutti voi. Allora, gli astenuti sono, abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno, gli astenuti sono Spitaleri, Ovan, Zanini e Della Rosa. Topazzini è uscito alle 20:24. Perfetto, ecco. Tutti gli altri 10 favorevoli, sì. Bene. Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno. Il punto 10 all'ordine del giorno tratta regolamento comunale per la telefonia
Scusi,
mobile.
Sindaco, sull'ordine,
un attimo che
no, solo sull'ordine dei lavori prima sì. della cosa. Mi sembra che avevamo concordato di rinviare un prossimo consiglio comunale.
No, abbiamo detto che in questo consiglio si sarebbe deciso se votare o meno.
No, giustamente. Il sindaco, non lo so, io guardi, col sindaco proprio.
Avremmo deciso se si vota o non si vota. Quindi, punto 10 all'ordine del giorno, regolamento comunale per la telefonia mobile, approvazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16.
Scusi, sindaco, l'unica...
Ma se mi interrompe, non mi fa leggere neanche il titolo.
Semplicemente le dico che siccome non sapete neanche condividere, rispettare le cose condivise, semplicemente io a questo punto, siccome questa è una cosa che merita approfondimento, merita attenzione, si era concordato di portarla a un consiglio comunale di gennaio, voi volete approvarla ad oggi, io non mi sento, vi avevamo anche detto che se vi fosse stati di avviso contrario di dircelo mentre discutavamo, perché sennò avremmo dovuto preparare la delibera, e si era invece concordato di rinviarla a un prossimo consiglio comunale, comunque... Secondo me il rispetto dei cittadini porterebbe a che i consiglieri comunali approfondiscono, vedono, condividono con i cittadini. Voi volete approvarla il 29 dicembre senza nessuna condivisione, senza alcuna cosa, fatelo serenamente, poi noi andremo a spiegare ai cittadini. Se lei comunque noto che la sua consueta scorrettezza, alla quale il vice sindaco però mai si oppone, purtroppo, che avrebbe una certa stima nella comunità. Lui lo sa che tutti si chiedono ma perché Visentin non dice niente. Francamente, venir meno a una condivisione fatta non è una bella cosa. E francamente, andare a provare un piano il 29 dicembre con la collocazione di aree dove ci sono i cittadini interessati che non ne sanno nulla, che non ne sanno nulla, ci sembra una scorrettezza. Allora, comunque, detto questo, vi saluto cordialmente, vi auguro buon Natale, anzi buon fine dell'anno e buon inizio dell'anno nuovo a tutti. Spiace che si debba chiudere quest'anno con l'ennesima scorrettezza, ma ormai fa parte della cifra del sindaco Pietro Valente ed è una cosa ormai piuttosto nota. Spiace che nessuno in maggioranza si senta in dovere di dire che effettivamente approvare un atto così importante il 29 dicembre senza che i cittadini ne sappiano niente e quando sarà stato condiviso che ci sarebbe stato un rinvio che non costa niente a nessuno, ecco, constatare questa cosa, il silenzio della maggioranza un po' ci dispiace. Comunque auguro a tutti buon anno anche agli uffici e ai professionisti.
Prego Visentin.
Sì, una replica se mi permette ancora un minuto, se ancora un attimo di pazienza, consigliere Spitaleri. Allora, la questione è questa, è stata fatta una commissione a luglio. Io potevo rispondere anche l'altra sera al consigliere Topazzini, il quale mi faceva quasi una questione di sicurezza nazionale, no? Sul fatto che non ci fossero stati recepimenti delle osservazioni eccetera eccetera. Sono andato a rivedermi gli appunti, non mi sembra che ci siano state osservazioni. Durante la commissione c'è stato un dibattito molto aperto su quelle che sono le cosiddette zonizzazioni E peraltro il Consiglio Comunale è sovrano, quindi in qualsiasi momento dovessimo cambiare idea o dovessimo constatare diverse opinioni possiamo rettificare questo documento. Si tratta di approvare un documento dove per una parte non c'è alcuna parte discrezionale, perché di fatto il nostro piano è scaduto 10 anni fa in virtù della nuova norma regionale, quindi è un atto dovuto. Per quanto riguarda la parte discrezionale, che non è assolutamente politica, perché non mi permetto di pensare al fatto che definire un'area vietata piuttosto che consigliata possa essere fatta sulla base dei ragionamenti politici, è pertanto necessario adottarlo quanto prima questo regolamento, perché domani qualsiasi gestore potrebbe installare un'antenna senza permetterci alcuna possibilità di divieto. E i professionisti sono a vostra disposizione e non è 3 giorni prima che ci si documenta o si studia un documento del genere. Anche qualora in fase di consiglio comunale dovessero emergere delle osservazioni, dei consigli o delle possibili miglioramenti, siamo aperti ad adottarli, anche perché non vedo come non si possa anche in corso d'opera modificare quelle che sono le aree. Cioè, mi dispiace Spitaleri che lei abbia questa considerazione, soprattutto anche del lavoro che i professionisti stanno portando avanti da 2 anni. Mi lasci finire. Allora, sono 2 anni che lavorano, hanno fatto un ottimo lavoro. Se è migliorabile, lo miglioriamo in corsa. Non sto dicendo che ve ne andate e noi approviamo cose losche, e non voglio assolutamente che esca da questa stanza una cosa del genere.
No, adesso tocca a me. Voglio specificare che nell'ultimo consiglio, come si potrà ascoltare dalla registrazione, chi avrà voglia di andare a sentire, ho chiuso l'ultimo consiglio dicendo che ci saremmo riconvocati con questo ordine del giorno e che qui il consiglio avrebbe deciso se era nelle condizioni di votare o meno questa delibera. Mi pare che prima ancora di decidere se si vota o non si vota, i consiglieri di minoranza se ne vanno, quindi va bene, ne prendiamo atto.
Non tutti. Rispetto di quelli ancora collegati.
Il sindaco, c'è il consigliere Zannini. Bene, allora, ma lei tira in ballo il sindaco su questioni che neanche conosce? Grazie, buon fine anno a lei. Allora, il punto 10, all'ordine del giorno è regolamento comunale per la telefonia mobile, approvazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, numero 3, norme in materia di telecomunicazioni. Segnalo per il segretario comunale che alle ore 20:35 è uscito il consigliere Della Rosa, ed alle ore 20:38 adesso è uscito, dopo il suo intervento, il consigliere Spitaleri. Sì, adesso vi do la parola. Prego Zannini, sull'ordine dei lavori, prima Zannini e poi Romanova. Siamo sull'ordine dei lavori, vero?
Sì, io non ho capito se adesso lei fa discutere la delibera 10 o se pone in votazione il rinvio. Perché se pone in votazione il rinvio, voto il rinvio. Diversamente, se iniziate a discutere, io non posso fermarmi e quindi mi scommetto.
Sì. Intanto ringrazio lei e Romanova per la cortesia di essere ancora qui con noi. Siccome il Consiglio Spitaleri non mi ha fatto neanche leggere il punto in trattazione, ha già tratto le sue conclusioni, se n'è andato, ho preso atto. No. Sì, va bene. E per quanto riguarda se lei fa l'istanza di chiedere il rinvio del punto, lo votiamo, altrimenti si tratta il punto. Se lei chiede il rinvio del punto, viene messo in votazione il rinvio o meno del punto, preliminarmente. Sì, bene. Romano Ovan voleva intervenire. Sì, l'ha già fatta, perfetto. Lei si associa alla richiesta. Quindi, preliminarmente alla trattazione del punto, avete bisogno No, preliminarmente alla trattazione del punto, poniamo in votazione la richiesta dei consiglieri Zannini e Ovan di rinvio. Chi è favorevole al rinvio dica sì, chi è contrario dica no, ovviamente. Allora, Valente... No, contrario al rinvio. Visentin?
Contrario.
Contrario. Pischiutta? Contrario. Pilosio? Contrario. Zamolo? Contrario. Pugnale? Contrario. Trus? Contrario Marcuzzi. Contrario Cominotto. Contraria Ternelos.
Contrario.
Contrario Zanini.
Favorevole.
Favorevole. Ovan.
Favorevole.
Favorevole. La proposta dei consiglieri Zanini e Ovan è bocciata, quindi il punto in trattazione.
Io vi saluto, non posso fermarmi.
Anch'io purtroppo devo andare alla cultura. Vi ringrazio e vi faccio auguri di adesso.
Grazie, buon anno, buon anno, buon anno a tutti voi e buon inizio soprattutto. Saluti. Esce 20 e 41, quindi Ovan e, per il verbale sempre, Ovan e Zanini si disconnettono, quindi escono alle 20 e 41. Bene, sono presenti solo i 10 consiglieri di maggioranza. Dunque, la parola al vice sindaco Visentin, che è l'assessore competente in materia, che ha seguito per lunghi mesi questo regolamento, che è già approdato, come abbiamo detto, è stato presentato in commissione ancora mesi fa. Ringrazio della presenza in una giornata così a ridosso delle festività di fine anno il professionista, il dottor Velcic. Ovviamente con noi c'è anche il PO nostro, il geometra Walter Dalbello, che ha seguito anche lui per gli uffici nostri interni questa pratica. Era uno degli obiettivi che avevamo posto anche all'ufficio, quella dell'approvazione di questo regolamento, e lascerei subito la parola al vice sindaco Visentin. Prego.
Grazie signor sindaco, grazie consiglieri che si sono fermati. Dispiace e credo che, spero anche, auspico che i consiglieri di minoranza possano ascoltare la registrazione. Dispiace che si inizi la discussione di un documento così importante a ranghi ridotti. Assolutamente non c'è nessuna volontà da parte della Giunta di forzare la mano nell'approvazione di questo documento, ma lo riteniamo assolutamente necessario, perché come ci spiegheranno i professionisti, ringrazio l'architetto Velcic e anche se non collegato comunque il professor Nidrio per l'attività che abbiamo svolto in questi mesi, il geometra Dalbello, perché oltre ad aver fornito un apporto fattivo alla redazione di questo documento, nella sua posizione di TPO responsabile del servizio ambientale, manifesta in tutte le occasioni e da sempre quello che è la volontà della nostra città, che ricordo oltre a essere certificata EMAS ISO 14001, ogni anno supera brillantemente tutti gli audit ispettivi. Pertanto grazie anche a lei, geometra. Come ci spiegherà poi l'architetto Velcic, questo è un documento che tutela la collettività, perché la legge regionale 3 del 2011 ha invertito quelli che sono i ruoli tra la pubblica amministrazione, i proponenti e i cittadini. Ovvero, la dico in maniera molto semplice, poi l'architetto sarà molto più puntuale, non si possono vietare installazioni, ma si possono viceversa indicare delle zone preferenziali. Quindi in assenza di questo documento, e in virtù del fatto che l'attuale, che non è un regolamento ma un piano, è scaduto, qualsiasi, diciamo, nuovo player potrebbe installare un'antenna e non avremo gli strumenti per poterci tutelare. La delibera è stata redatta in maniera molto puntuale, sottolineo quelli che sono gli obiettivi, quindi il mandato che l'amministrazione ha dato all'ufficio e di conseguenza ai professionisti. Gli obiettivi di questa delibera sono la tutela della salute dei cittadini sugli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici in virtù delle normative vigenti, e anche qui c'è uno studio, una relazione da parte dei professionisti che rassicurano su quelli che sono i limiti e livello di esposizione sul territorio, che è di gran lunga sotto i valori massimi. Si pone l'obiettivo anche di armonizzare le esigenze dell'amministrazione comunale, di individuare anche con delle aree del territorio preferenziali quelle controindicate, proprio in virtù di questa nuova visione posta dalla norma per l'installazione di nuovi impianti, e la minimizzazione a seguito della realizzazione di impianti dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie, e la riqualificazione di alcune aree. Quindi va da sé che quello che poi auspichiamo, anche per una questione paesaggistica, è sia l'accorpamento quanto possibile che la riduzione dei possibili impianti. La delibera ha 5 allegati, 3 sono elaborati descrittivi e 2 sono elaborati grafici che tutti i consiglieri hanno ricevuto dalla segreteria. E quindi io darei la parola all'architetto Velcic per quanto riguarda alcuni riferimenti normativi rispetto ai quali, come tentavo di spiegare ai colleghi di minoranza, non ci sono margini di discrezionalità, vanno adottati, e quindi questo è quello che in qualche modo andremo a fare. Per poi andare a vagliare quello che è la proposta dei professionisti, che comunque è già stata condivisa con la Commissione a metà luglio, che comunque è già stata discussa svariate volte anche con gli uffici, rispetto al quale il Consiglio Comunale può ovviamente dare delle proprie indicazioni e può proporre dei correttivi che io ero disponibilissimo, così come anche il Sindaco, a discutere eventualmente con la minoranza. Posto che comunque, se dovessimo riscontrare nel corso dei prossimi mesi delle nuove necessità, lo possiamo in qualche modo sempre modificare, quindi il Consiglio Comunale lo può portare in discussione in qualsiasi momento. Quindi do la parola all'architetto Velcic, il quale può anche condividere la presentazione.
Buonasera a tutti, io ringrazio per l'introduzione il vice sindaco Vicentino, saluto il sindaco alla maggioranza, padre davvero, che è stato utilissimo in questi 2 anni. E io vi farei veramente vedere la presentazione, così è tutto più chiaro, andiamo veloce, ci tengo solamente a sottolineare, anche se penso che i presenti, mi spiace che la minoranza abbia abbandonato, penso che però sia importante avere una futura occasione proprio sottolineare quello che appena detto il vice sindaco, ovvero questo è un regolamento, lo strego di un regolamento edilizio in cui tutti i comuni e regioni si stanno dotando, e diciamo non è un piano, per cui non c'è nulla di irreversibile, questo è uno strumento veramente che si può modificare e voi potete modificare come comune anche all'interno della collinare in qualsiasi momento, per cui è uno strumento facile. E soprattutto uno strumento che vi permette di dialogare meglio con la controparte, no? Che sono i gestori delle compagnie telefoniche. Quindi detto questo, passerei veramente immediatamente a condividere la presentazione che molti di voi insomma forse hanno anche già visto.
Sì, cui... può condividerla, ecco, solo una cosa, noi che siamo presenti la possiamo vedere. Ovviamente il verbale della seduta è registrato e quindi i cittadini avranno solo l'audio e quindi cerchi di sia molto discorsivo. Noi avremo il supporto anche ovviamente delle immagini, però per chi ci ascolta, quindi cerchi di fare un racconto.
Allora, ecco. Bene, sì, l'avevo capito. Allora, diciamo che i cittadini quindi sentiranno solo la mia voce e in un'occasione futura, in caso di condizioni senza la pandemia, senz'altro verremo in comune a fare la presentazione se servirà. Io cerco di essere il più chiaro possibile, quindi senza il supporto video.
Sì. Ecco, possiamo, potremmo, se Walter è d'accordo, ma credo di sì, se lei ovviamente ci mette a disposizione, mettere un link, una volta approvato il regolamento, del regolamento e anche di queste slide che lei ci proporrà, in modo che i cittadini liberamente in autonomia potranno anche in un secondo tempo consultare, insomma. Va bene?
Beh, assolutamente, in caso di sindaco posso fare un riassunto dedicato, un PDF per la popolazione.
Molto interessante, grazie, grazie.
Prego. Ci tengo a dire che questa sera sono presente io, il professor Michele Mito dell'Università degli Studi di Udine, che è uno dei maggiori esperti di elettromagnetismo e dell'agricoltura della nazione, è comunque raggiungibile telefonicamente se qualcuno di voi ha delle domande sull'elettromagnetismo, non c'è passo il caso di far partecipare questa sera il professor Co, che si è occupato principalmente della localizzazione della parte GIS e delle mappe. Allora, io parto subito, dovreste vedere già la seconda diapositiva, mi confermate?
Sì, sì.
Stiamo passando. Perfetto, allora va tutto bene. di solito individuano 20 come valore cautelativo, da noi per adesso 20 volte metro invece è considerato come valore massimo dei campi continui a radiofrequenza. Quindi durante questa presentazione, per voi che vedete e chi ci ascolta, dico, suggerisco di tenere a mente veramente questo numero. 6 è il limite su cui si comincia a discutere se ci sia un inquinamento elettromagnetico degno di attenzione. Le antenne stazionali di base sono principalmente di due tipi, da terra o sul tetto di un, pensate, sul tetto di un edificio, vanno ad altezze classiche da 25-35 metri. Sul singolo impianto o antenna, come volete chiamare, come si chiama in gergo, diciamo, possono trovare spazio fino a 3 gestori. Generalmente si va da 1 a 2 gestori. 3 gestori vanno in co-siting, il co-siting è quando 2 gestori occupano sulla stessa antenna, solamente nei casi di antenne molto, molto più grandi, atte a ospitare fino a 3 gestori, se no ce ne sono o 1 o 2. Qua potete vedere la direzione del fascio elettromagnetico dell'antenna, quindi vedete che classicamente quello che si crede, ovvero che nell'immediata vicinanza dell'antenna ci sia una radiazione maggiore, in realtà è abbastanza falso, perché l'antenna è, diciamo, emette la maggior parte del suo fascio elettromagnetico in continuo in una direzione abbastanza orizzontale del terreno, che va a illuminare più efficacemente una fascia tra i 100 e i 400 metri, diciamo, in via del tutto generale, poi dipende dalla tecnologia che è installata sull'antenna. Le funzioni del comune le avete già un po' dette voi, comunque principalmente sono 4, ovvero prima di regolamentare, lo state facendo correttamente andando a trovare un regolamento, il capo dell'ufficio tecnico sa bene che poi il comune anche rilascia le autorizzazioni, certificazioni e quant'altro per i cambi, diciamo, di frequenze piuttosto che nuove installazioni o dismissioni. Il comune ha anche due funzioni che in realtà sono gestite da ARPA e PNC, ovvero sono il controllo della vigilanza e la revoca delle autorizzazioni e sanzioni in caso di problematiche. Vice Sindaco Visentina ha già, diciamo, anticipato che voi siete, sbarra, eravate dotati di un piano della telefonia mobile. Questo piano purtroppo, per fortuna, non so cosa dire, in questi anni è stato praticamente reso abbastanza, diciamo, inservibile, perché una serie di sentenze di giurisprudenza in tutti questi anni hanno reso necessario un nuovo strumento, che è questo regolamento, per cui proprio è stata fatta una legge nazionale che è stata recepita nel 2011 anche dalla Provvidenza Giulia con la 3. La differenza principale è già stata detta: non c'è nessun'area del territorio che a priori può essere vietata l'installazione di un'antenna. Questa è la differenza principale, ce ne sono molte altre, ma diciamo che in questo momento noi non possiamo vietare nessuna parte del territorio all'eventuale installazione di una nuova antenna. Quello che possiamo fare, però, adesso lo vedremo, è di andare a individuare concretamente le aree più idonee e quelle controindicate all'installazione delle antenne. Gli obiettivi ovviamente di questo strumento sono gli stessi per tutti i comuni della nostra regione: in primis la tutela della salute della popolazione, dove ci sono superamenti per esempio. Poi anche tutte le altre cose, ovvero la localizzazione corretta, paesaggistica, anche un'eventuale riqualificazione, ma anche in certe aree, voi non è comune, il soddisfacimento del fabbisogno di servizio, no? Perché mentre da alcune parti, faccio per dire di Udine a Trieste o anche in zona collinare verso la Slovenia, ci sono, diciamo, delle concentrazioni elettromagnetiche superiori rispetto al nostro comune, in altri comuni invece, tra cui anche per esempio nella stazione di Cimate, invece abbiamo una difficoltà per esempio di copertura della rete, no? Per cui, diciamo, il regolamento va anche a evidenziare queste problematiche. Qua le strategie sono state, appunto, come vi dicevo prima, l'individuazione di aree controindicate e preferenziali distinte ai livelli, che adesso andremo a vedere. Il regolamento è formato e potrà essere visto poi sul sito del vostro comune, dove andrete a pubblicarlo, da elaborati grafici ed elaborati descrittivi, ovvero relazione, no? riforma è stato di fatto. Una cosa importante prima di entrare nella parte interessante di questa puntuale di questa presentazione, ci tengo a dire che il regolamento vale per qualsiasi tipo di antenna per la telefonia mobile, quindi vale anche per il 5G, vale per il 4G, vale per il 3G, vale per tutte quante le antenne. Questo non è uno strumento che può vietare il 5G, nessuno strumento può farlo in realtà al momento. Lo stato di fatto del vostro comune, molti di voi già lo conoscono, per chi è curioso può andare a vedere la posizione delle antenne che adesso vedete con questa figura, la distribuzione del territorio, nonché anche le misure sul sito di ATEF-NUG, dove ci sono veramente molti dei dati raccolti in questi vent'anni sulle misure fatte nel vostro comune, che come vedete in questa diapositiva, ricordate che vi ho detto che 6 è il valore massimo, lo vedete stilizzato con un palloncino rosso. Nel vostro comune vedete che la maggior parte delle misurazioni, lo vedremo anche nella prossima diapositiva con i numeri, è inferiore a meno della metà, molto meno, nel senso che vedete ci sono per la maggior parte misurazioni che sono addirittura al di sotto della soglia di limite, che è 0.3 volt netto. Quindi diciamo, possiamo concludere che per la regolazione elettromagnetica diffusa al momento nel vostro comune non c'è alcun tipo di situazione degna di attenzione. Vi faccio vedere una diapositiva proprio che fa vedere un estratto della mappa che abbiamo fatto di interpolazione in tutto il territorio comunale. Vedete questi puntini con i numeri, queste sono tutte le misure che ha fatto l'ARPA in tutti questi anni, e anche in pieno centro, anche nell'immediata vicinanza delle antenne già esistenti, come potete vedere i valori sono estremamente bassi. Allora, che cosa abbiamo fatto dopo aver visto che il vostro comune appunto dal punto di vista elettromagnetico non ha un inquinamento rilevante, anzi, siamo andati a dividere in 6 livelli il vostro territorio. I primi 2 sono, diciamo, di auspicabile installazione, possibilità di eventuali future antenne, specialmente quelli di primo livello, che sono i siti che sono già occupati di antenne, o altri siti pubblici o comunali esistenti o previsti che sono adatti per l'installazione appunto di eventuali nuove antenne, in base proprio alla posizione dei vostri insediamenti e ad altre caratteristiche che sono state viste anche dall'Università di Udine. Aree preferenziali di secondo livello invece ovviamente sono, abbiamo scelte in base a quello che dice la legge regionale, quindi sono proprietà pubbliche altre, insediamenti di grande consistenza tipo zone industriali, zone per servizi tecnologici già esistenti, oppure strutture di sostegno alte tipo silos, serbatoi, se sono già esistenti ovviamente, oltre che le zone di rispetto cimiteriale. Zone di terzo livello sono considerate preferenti neutre, sono principalmente le zone agricole o altre zone che adesso vedremo nella mappa dedicata al vostro comune, mentre invece ci sono 3 tipi di zone cosiddette aree contraindicate. Di tipo 1 sono le aree residenziali di bassa altezza, quindi principalmente le aree A, B e C del vostro piano regolatore generale comunale. E le aree contraindicate di tipo 2, l'installazione di antenne, sono quelle dove ci sono già dei vincoli paesaggistici, storici, culturali, naturali, impedanti per altre cose, eccetera. Di tipo 3 sono quelle aree che sono state individuate nel rispetto del principio di precauzione, anche con l'aiuto dei vostri tecnici e di chi conosce bene il territorio, sono principalmente scuole, RSA e altre aree, diciamo, per assistenza all'infanzia, per esempio, da evolutiva e altro. L'Università di Udine ha fatto una norma anche che abbiamo inserito nel regolamento per evitare che ci siano problematiche proprio paesaggistiche, no? Questa norma adesso ci manda un po' veloce. Diciamo che nel caso proprio si debba andare a installare un'antenna in una zona dove ci sono, per esempio, delle case, delle casette a 1, 2, al massimo 3 piani, almeno evitiamo situazioni come quelle che vedete nella foto successiva. La descrivo per chi ci ascolta e basta. Diciamo quello che non vogliamo è vedere un'antenna di 25-30 metri che viene edificata a un a distanza minima o addirittura adiacente a una casa di bassa altezza, perché come vedete dalla foto, diciamo, a livello paesaggistico non è assolutamente decoroso. Passiamo alle localizzazioni e alle aree preferenziali che sono indicate nel vostro territorio. Questa è una mappa fatta su base catastale, fatta anche su base di carta tecnica, ovviamente. Andiamo a vedere nello specifico, vediamo la frazione di Cimano, partiamo da nord, che in questo momento, come vedete, è sprovvista di stazioni radiobase, infatti c'è molto poco segnale in questa frazione. Noi abbiamo prevista una in caso proprio baricentrica agli insediamenti sparsi di questa frazione, e che andrebbe a fare ovviamente la sua funzione di copertura. Nella diapositiva successiva vi faccio vedere proprio un po' come funziona il regolamento. Vedete, qua ci sono due aree, che è chiaro, preferenziali, segnate con dei numeri 2 e 4. Che cosa succede? Vedete che ci sono anche, c'è una stazione della base esistente, su cui ci sono due gestori, in questo momento quindi c'è un co-siting. Come funziona, per esempio, il regolamento? Ve lo faccio vedere su questa diapositiva, che è utile. Se arriva un nuovo gestore che vuole installare un'altra antenna, il regolamento praticamente gli dice: gestore, ci sono due aree, la 2 e la 4, che sono idonee all'installazione della nuova stazione radiobase. Il gestore praticamente è consigliato di accogliere questa cosa da parte del comune, nel senso, regolamento, le norme tecniche, di cui adesso non entro nello specifico, mette una serie di condizioni per cui il gestore, se non vuole accettare di andare sull'area 2 e 4, preferenziale del primo livello, deve dimostrare a suo carico, tecnicamente, che tali aree non servono a dare copertura. Non bastano, scusate, a dare la copertura necessaria in quest'area. Se non andrà in queste aree, si passerà successivamente a scegliere le aree secondarie, vedete con un tratteggio blu, in questa diapositiva, per esempio. Se dimostra che non è sufficiente, cosa praticamente impossibile in questo caso, vista la densità di aree blu che vediamo in questa diapositiva, soddisfare la copertura quando installare un'antenna in area blu, solo in questo caso potrà passare in aree bianche che sono quelle del terzo livello. Insomma, penso di essere spiegato, così a cascata anche per le aree compromettate, ovvero quelle tipo 3, le vedete penso sui vostri schermi, chiamiamolo in arancione. Rosa Bandi possono dare contraindicate di tipo 2 non le vediamo in questa diapositiva, ma solo per esempio l'albero, il tagliamento, i boschi, eccetera. Di tipo 3 le vediamo qua, per esempio, sono le zone rosse, le scuole, le diverse altre, le zone proprio in cui non vorremmo vedere un'antenna installata nuova. Passo velocemente, questa è una panoramica veramente della mappa che avete, della tavola che avete a disposizione vostra, dei consiglieri anche che non ci sono nei concittadini, della popolazione. Qua vediamo proprio il centro del vostro capoluogo, con per esempio in rosso una un'area molto estesa dell'ospedale di San Daniele e altre aree eventualmente idonee come i campi sportivi, per esempio, o aree come la 5 e la 6 che sono diciamo non inserite proprio nel mezzo del tessuto urbano. Nella parte sud del capoluogo vedete che abbiamo individuato altre aree, non le 10 nella parte sud orientale, perché in quella zona lì per adesso, se vedete, non ci sono stazioni radiobase, quindi è possibile che in futuro ci sia l'interesse di qualche gestore a installare. Ecco, apro una piccola parentesi, l'ho già detto, ma tengo veramente a dirlo adesso: il regolamento serve al comune, tutti i comuni si stanno dotando di questo strumento. Non è che adesso le aree che abbiamo segnato come idonee, in questo caso la diapositiva la 9 e la 10, non è che domani mattina arriva un gestore e installa un'antenna. Queste sono aree che sono disponibili in primis per il futuro, ma può essere che in quelle aree arrivi un gestore e fare una richiesta tra un anno, tra 5, tra 10 oppure mai. Come diceva anche il sindaco, mi pare prima, tra l'altro questo regolamento è modificabile, queste aree 9 e 10, adesso non abbiamo la sfera di cristallo, ma su eventuali esigenze future possono essere spostate, fatto, eccetera. Proseguo con le diapositive. Qua siamo, sapete meglio di me, nella zona industriale, sempre diciamo un po' a sud del capoluogo, qua diciamo è più facile l'individuazione, siamo lontani dal centro abitato, però visto che ci sono delle attività insediate, anche qua abbiamo previsto addirittura tre aree, tra cui una immediato intorno del cimitero comunale. Per quanto riguarda la parte est, vedremo poi anche Villanova, abbiamo individuato quest'area 7, questo mi pare il depuratore, di cui se sbaglio,
sì, corretto.
E oltre al depuratore, vicino a OM, a Onedis, scusate, mi sbaglio sempre per la pronuncia, abbiamo individuato anche l'area 14 e la 15. La 15 è molto piccola, la vedete sulla sinistra del vostro proiettore. È già presente poi in mezzo all'area produttiva, la stazione della base, come vedete, ospita un gestore, qua sarà possibile che si installi un altro gestore come detto in precedenza. Per finire vi faccio vedere la frazione di Villanova, dove sono già presenti ben tre gestori. Se mai un quarto gestore volesse insediarsi, diciamo, ha già un'antenna a nord, noi abbiamo comunque dato la possibilità di un ulteriore sito sempre a nord della frazione, che comunque ci risulta coperta sicuramente meglio, almeno 10 mano per esempio. Allora, il regolamento poi sarà pubblicato sul sito del comune, per chiunque lo voglia leggere, ci sono molti articoli che sono abbastanza tecnici, si parla di autorizzazioni, di dismissioni, eccetera. Io adesso non sarei in questa sede a parlarvi di queste cose che sono principalmente burocratiche, anche come sapete, anche responsabile dell'albergo. Per cui vi ringrazio per avermi ascoltato e interrompo la conclusione.
Grazie architetto. Allora, poi io tornerei sulla zonizzazione andando a spiegare con maggior dettaglio quelle che sono state poi anche le scelte dell'amministrazione, no? Andava benissimo come carrellata la sua, architetto, anche per spiegare quali sono le dinamiche, per prendere un po' di dimestichezza con i colori. Darei la parola al geometra Dalbello se ha qualche cosa da aggiungere.
Facilità di comprensione l'elenco
Grazie geometra, ha fatto bene a dire prima di tutto che è un atto dovuto, quindi siamo, diciamo, a mettere la pezza su quello che è, passatemi il termine, su un ritardo normativo per quanto riguarda questo regolamento. Ottima anche l'osservazione relativa al fatto che c'è stata, in virtù del fatto che i professionisti hanno assunto l'incarico anche per alcuni comuni con termini, c'è stata la possibilità anche di condividere determinate informazioni, e questo è importante perché sappiamo che le onde elettromagnetiche non vedono i confini dei comuni o delle province, no? Quindi se dovessimo riscontrare delle aree critiche o delle aree sovraesposte, possiamo comunque interagire con i comuni con termini. Io chiederei cortesemente all'architetto di ritornare sulla zonizzazione, così la commentiamo, perché questo era il vero senso di un consiglio comunale che potesse condividere queste scelte, perché ecco, qui entriamo nel merito in quello che è stato il percorso e il cammino che ha portato a definire questa colorazione. Oltre agli aspetti di tutela, quindi quelli evidenziati in rosso, quelli evidenziati viceversa in verde sono già stati oggetto di verifica da parte dei professionisti. Quindi non è che a un futuro gestore abbiamo lasciato delle aree che poi tecnicamente non si possono considerare. Al contrario, sono state fatte delle analisi relativamente alla vegetazione, all'altezza, alla copertura relativamente alle antenne esistenti e via, così via. Quindi quello che andiamo a proporre veramente lo ritengo la migliore proposta, che poi si possa migliorare, ripeto, questo è fuori discussione, però al momento lo stato dell'arte è questo. Io partirei da Cimano, dove abbiamo già evidenziato.
Prego.
Sì?
Invece di fare vedere le slide, va bene?
Sì, 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 assolutamente sì. Sì, meglio, meglio, sì. E anticipavo che Cimano ha un problema opposto, quindi ha una carenza di segnale, e ci stiamo lavorando, quindi senza andare fuori tema abbiamo già fatto degli incontri anche con il comitato di Borgo, stiamo valutando cosa si può fare sia con i gestori sia con delle soluzioni da parte di privati. Ecco, lì sarebbe auspicabile che qualche gestore al contrario ci mettesse lo zampino, e abbiamo individuato come area fondamentalmente quella verde che vedrete tra poco, che è quella del cimitero. Aree rosse, se non ricordo male, Cimano non ne abbiamo previste. Poi ci sono ovviamente delle aree dove abbiamo messo la tutela, che sono tutti i centri di aggregazione, pertanto anche quello di Cimano. Quindi l'unica area verde che vedete è quella che abbiamo proposto, che è quella del... No, va bene anche così, architetto, ecco, va bene così. Troppo. Ecco, così, va bene, perfetto. Quindi l'area del cimitero è quella dove sarebbe auspicabile l'installazione di un ripetitore. Andando sul capoluogo, invece, magari partendo da nord, quindi questi sono tutti i documenti che sono stati distribuiti ai consiglieri, sono parte integrante della delibera, quindi anche i cittadini possono consultare, e anche eventuali gestori o persone interessate. Ringrazio il geometra D'Albello per la leggenda, perché l'abbiamo concordata questo pomeriggio, quindi è stato puntualissimo nel produrre anche questo ulteriore documento che, ripeto, oltre alla numerazione sulla tavola va a identificare la via. Quindi partendo da nord abbiamo identificato come possibile l'area della protezione civile, che è il punto 2, quindi il punto 1 era Cimano, il punto 3 è il parcheggio di Via Sopo, quello del campo sportivo di Chulings. Il punto 4 è il parcheggio multipiano. Il punto 5 e il punto 6 riguardano il futuro parcheggio dell'area antestante il Cicconi, piuttosto che di fronte lo stesso fabbricato Cicconi. Abbiamo già visto anche con l'ingegnere Deodorico come eventualmente mascherare un'antenna nella stessa struttura del teatro. Come aree al contrario che abbiamo escluso c'è quella in rosso, che è il centro parrocchiale di Chulings, quindi seguendo la logica della tutela l'abbiamo escluso, e un po' più in basso c'è tutto il complesso del Manzini. quello, ecco dove c'è il cursore in questo momento. Scendendo abbiamo come aree vietate l'ospedale, quella in alto sopra il punto 5 e 6 in verde in realtà è la scuola Ugo Larice, quindi la scuola materna. Scendendo, può scendere ancora un attimo gentilmente architetto, ecco, ok, quindi vedete la zona in rossa del Manzini, dove c'è sotto la piazzetta 4 novembre, viceversa, lì abbiamo la maggior concentrazione, sappiamo, di antenne. Attualmente ci sono 15 antenne sul territorio. Quindi apparentemente il capoluogo e anche Villanova sono sufficientemente coperti. Scendendo poi il punto 8 è lo stadio Zanussi. Ci sono poi il punto 9 e il punto 10 in Borgo Sacco, che sono delle aree verdi di cui i terreni sono di proprietà comunali. Il punto 11 è il cimitero di San Luca. Poi abbiamo punto 12 è un altro punto nella zona artigianale, proprietà del comune, quindi via San Martino, via Oscar Romero. Il punto 14 è il centro raccolta di via Midena e anche qui, come viceversa, aree colorate di rosso, abbiamo oltre che il Manzini, la scuola Gorarice, tutta l'area dell'ospedale, l'area della casa di riposo, le scuole elementari, le scuole materne e le scuole medie. Adesso per semplificare, appunto, vi sto dando contezza di quelle che sono le aree verdi e rosse, poi tutte le altre gradazioni intermedie, insomma, possono essere prese in considerazione in separata sede. Andando poi a Villanova, su Villanova, diciamo, riflettono sia le antenne di via Piccola e via Europa, sia le due antenne che sono sulla parte più alta della Lima. Quindi anche a Villanova, diciamo, non ci sono problemi per quanto riguarda la ricezione, nel contrario, per quanto riguarda problemi di superamenti. Anche qui abbiamo individuato il cimitero e il campo sportivo, dove ce n'è già una, come aree verdi, e abbiamo individuato come aree rosse, al contrario, la scuola primaria e il centro di aggregazione giovanile. Ecco, su questi, ripeto, questo era il valore aggiunto che poteva dare il Consiglio Comunale in una discussione aperta e condivisa. Non credo che ci siano prese di posizione o cose che possano assumere un colore, nonostante il colore che abbiamo espresso adesso, non ci sono colori politici qua, anzi, abbiamo cercato di tutelare il più possibile i nostri concittadini, nella consapevolezza, appunto, che non facendo cosa di questo tipo potremmo addirittura incorrere in problematiche opposte, ovvero che domani un gestore fosse nelle condizioni di installare una nuova antenna. E le richieste, normalmente, i gestori le possono fare fino al 31 marzo, nel nostro caso il 31 marzo 2022, chiedo conferma al geometra, negli ultimi anni nessuno si è affacciato o ha chiesto di poter installare nuove antenne, giusto? Questo è un po' in sintesi, anche non in sintesi, direi nel dettaglio, quello che è il lavoro che è stato fatto dai professionisti e dalla geometra d'Albello, col contributo anche dei consiglieri e degli assessori. Io direi di aprire la discussione se è di interesse.
Sì, la discussione ovviamente è aperta. Filosio, 5 minuti.
Ringrazio il professionista per la sua spiegazione, che è stata molto esaudiente. Chiaramente, come diceva il sindaco, qui diciamo non ci sono vincoli e potrebbero essere sempre comunque cambiate certe zone, no? Giusto, da quello che ho capito.
Per cui vedo l'utilità, vedo anche il grande lavoro che è stato fatto anche da parte del mio collega assessore Mauro Visentin, e mi sembra che abbia collaborato anche tu su questo, no? Per cui sì, tante volte siamo abituati ad essere accusati forse per non aver fatto la nostra parte, ma penso che questa amministrazione qui sia ben salda sui progetti e ascolti bene quello che dicono i professionisti e anche i nostri tecnici che, come ho detto prima, nonostante le problematiche che abbiamo avuto in questo ultimo periodo, sia di pandemia ma anche di mancanza di personale, stanno facendo i salti mortali per poter portare avanti questi progetti. Per cui ringrazio e auguro a loro anche i miei migliori auguri. Grazie.
Grazie Assessore Pilosio. Truss, prego.
Ecco, sì, no, io volevo solo aggiungere che di fare attenzione, perché con la nuova tecnologia 5G, cambiando le frequenze, cambieranno anche le dimensioni delle antenne. Le antenne che saranno dedicate alla voce saranno più grandi di quello che sono adesso, quindi vista la nostra... il nostro problema del vincolo che abbiamo a San Daniele, si dovrà fare parecchia attenzione a metterle in posti, come diceva prima il vice sindaco, hanno già trovato il modo, per esempio per il nuovo teatro Cicconi, di metterle in modo che non turbino, diciamo così, quello che è il paesaggio. Tutto lì è una cosa che sembra così banale, però le dimensioni cambieranno parecchio. Ecco, grazie.
Grazie Truss. Altri?
Aggiungo solo una cosa, se mi permette, sindaco, relativamente a quello che diceva l'assessore Truss, perché anche in questo caso nessuno vorrebbe l'antenna vicino a casa, ma tutti noi vogliamo quantomeno quattro tacche, no? E quindi anche qui bisogna trovare sempre il giusto compromesso. Per quanto riguarda certi ecomostri, diciamo che noi siamo tutelati perché il regolamento, l'articolo 13, va a esaurire tutta quella che è la parte paesaggistica, che comunque compete in ultima battuta all'amministrazione comunale, quindi l'amministrazione comunale ha comunque degli strumenti di tutela per evitare strutture che siano invasive dal punto di vista paesaggistico, ambientale o semplicemente visivo.
Ci sono altri interventi? No, io da parte mia voglio ringraziare l'assessore, vice sindaco Visentin, assieme all'assessore Truss, insomma, per essersi dedicati a questa partita. Un ringraziamento al geometra Walter Dalbello, che come responsabile del servizio ha seguito e ha portato avanti questa importante tematica, e dico all'architetto Velcic di portare i miei ringraziamenti anche al professor Midrio, al professor e all'architetto Saccon, perché evidentemente il loro contributo importante e anche molto professionale, insomma, permette a San Daniele, che è una città, è un comune non indifferente nel patrimonio e nel territorio collinare, di potersi dotare di questo strumento, che è uno strumento importante. Non è che approvare il 29 di dicembre sia sminuire il lavoro fatto, anzi il fatto di riuscire anche dentro l'anno solare a portare in consiglio uno strumento così importante che definisce e regolamenta, insomma, la tematica delle antenne, quindi anche delle trasmissioni sul territorio comunale, e su un territorio comunale che ha una popolazione, insomma, cospicua, guardando, torno a dire, i comuni limitrofi, dico che è un merito e non un demerito. Mi dispiace il comportamento della minoranza, che un po' strumentalizza su ogni cosa, poi accusa il sottoscritto di forzare la mano, quando proprio il sottoscritto è aperto a qualsiasi tipo di opzioni. Però sono anche tematiche queste dove la politica deve tenere, diciamo, un po' di umiltà, o forse molta umiltà in tasca, perché questo è un lavoro che va svolto e va redatto da dei professionisti. La politica li affianca, li segue, gli mette a disposizione le informazioni, i mezzi che può, dà alcuni consigli perché conosce il territorio, alcune dinamiche, alcune necessità, però poi è un lavoro molto molto scientifico, siamo in una materia molto tecnica, e quindi bisogna fare in modo che siano i professionisti, insomma, a condurre nel miglior modo questo tipo di strumenti. Quindi se non ci sono altri interventi, prego Pilosio.
No, volevo chiedere al professionista, prima abbiamo detto, ha detto lei giustamente di preparare qualcosa per i nostri concittadini che sia espressivo e che diciamo convinca anche loro in queste nostre proposte, nel senso che è importante far valere quei punti dove potrebbero subire dei cambiamenti, chiaramente come ha detto lei che non sono destinazioni proprio fisse e neanche percorribili, magari possono essere percorribili quest'anno, ma come fra 10 o come anche mai, dipende anche dalla situazione o dalle situazioni che si possono proporre in futuro, nel senso magari vicino può crescere, può, non so, venire costruito un asilo, faccio un esempio così. E chiaramente magari le antenne lì non ci vanno più bene in futuro, chiaramente, perché queste zone non sono zone, da quello che ho capito, che verranno messe le antenne in tutte le zone nell'immediato, giusto? Vero? Per cui penso che spiegare queste cose qui alla popolazione servirà, perché si faranno chiaramente molte domande e penseranno di vedere delle antenne che crescono come dei fiori. Non è così, non è assolutamente così, andranno, presumo, dietro la necessità.
No, assolutamente non è così, anche perché un'antenna è un investimento da parte di un gestore, per cui non prevediamo assolutamente che saranno seminate antenne, uso la parola che ha usato lei, ma è corretta a livello visuale, da domani mattina. Anzi, il regolamento, ripeto, serve proprio per il contrario. Serve a regolamentare e avere un dialogo con il gestore per il miglior posizionamento, per il rispetto della salute della popolazione e altri come la tutela paesaggistica, che nel vostro comune diciamo è più importante che in altri. Per cui questo strumento proprio non è che facilita l'immissione nel territorio di nuove antenne, anzi, semmai quasi il contrario, no? Fermo restando che una cosa importante da dire, che non è chiara a tutti, è che anche noi non possiamo obbligare viceversa i gestori a installare delle antenne, no?
Esatto.
Abbiamo promosso un incontro per una zona appunto in cui la copertura non è molto soddisfacente nel nostro comune, e abbiamo spiegato chiaramente anche lì, con l'aiuto del professor Milio, che non è che noi possiamo obbligare un gestore a installare un'antenna, ma certamente invece con appunto il dialogo tra il comune, l'università, le associazioni di zona, eccetera, invece c'è una cosa che si chiama digital divide, se ne discute tanto a livello nazionale, e si può certamente aprire un dialogo anche con la regione, fare tutto il possibile, nell'interesse di tutti noi, penso, che semmai ci fossero dei fondi o altro per soddisfare la copertura delle zone più disagiate da questo punto di vista, il regolamento serve anche a quello. Quindi diciamo il regolamento è veramente una cosa che è uno strumento per il comune, può essere cambiato, e per rispondere alla domanda fatta adesso proprio ribadisco che non è che mettendo delle aree idonee domani mattina viene installata un'antenna, anzi è quasi il contrario, ovvero grazie al gran lavoro fatto con Luciano Casaltello e con il vice sindaco, specialmente in questi due anni, tutte queste aree che noi abbiamo individuato, che sono numerose, servono ancora di più proprio per evitare che i gestori vadano al di fuori di queste aree, quindi che vadano, posso usare una battuta, siamo al 29, no? Nel giardino della signora Maria in pieno centro a San Daniele, perché non ci sono aree idonee, cioè la scelta di queste aree idonee è proprio atta ad impedire scelte localizzative, diciamo così, paesaggisticamente almeno non idonee alla bellezza del
sì, sì, ma in effetti è quello che ho capito io dall'inizio, insomma, da quello che, come le ho detto prima, è stato tutto compreso quello che ha detto. Chiaramente l'ho ascoltata anche per quanto ha detto che avrebbe preparato qualcosa per i nostri cittadini, e questa è una cosa molto positiva, perché io lo capisco, noi l'abbiamo capito, io lo spiegherò in questo senso, però giustamente dobbiamo dare una fonte di comunicazione per quanto riguarda questo tipo di progetto più profonda verso i nostri concittadini, perché capiscano, perché il primo pensiero è Dio, buono, adesso qua nascono antenne dappertutto, cioè questo è il pensiero della gente senza magari aver indagato verso il progetto, tutto qua. Grazie.
No, allora, vi capisco benissimo, comunque vedrà che io metto a disposizione, noi mettiamo sempre a disposizione il lavoro fatto, diciamo che la parte centrale del regolamento, che è il regolamento stesso, chiamate norme di attuazione, magari un po' più tecnico, però è accompagnato sia dalla cartografia che avete visto, che come dice lei, se non è interpretata bene potrebbe spaventare, mentre è il contrario, però c'è anche un elaborato di relazione che invece spiega tutto in maniera molto chiara, è un elaborato descrittivo, già quello per il cittadino che ha, diciamo, curiosità e interesse, soddisfa veramente quasi direi tutte le cose di cui abbiamo parlato adesso, e poi comunque, come la vostra richiesta, io posso senz'altro preparare un PDF tipo la presentazione che abbiamo visto, che è ancora, diciamo, più stringato, no, rispetto alla relazione, quindi magari può essere visto anche da, non so, da uno studente curioso delle medie, senza andare a leggere tutta la relazione, che comunque consta di 30 pagine, no, scritte abbastanza in piccolo. Quindi sicuramente vi mettiamo a disposizione tutti gli strumenti possibili.
La ringrazio, architetto, grazie, grazie di tutto, grazie.
Ecco, con questo
aggiungere una considerazione sulla responsabilizzare anche l'assessore, e la indicazione reale, preferenziali, si chiama preferenziali proprio perché sono, come dire, è una guida agli operatori, è una guida che deve essere condivisa con l'amministrazione. Chiaro che non è un obbligo, perché purtroppo la legge non ci permette di vietare l'installazione, ma ci permette di guidare gli operatori nel nostro territorio. Se riusciamo a farlo in modo corretto e senza grossi impatti paesaggistici, raggiungiamo l'obiettivo.
Grazie Walter. La mia domanda comunque non era una domanda, era solamente un'affermazione, e chiaramente in positivo nel ripetere e nel chiarire queste cose, proprio perché vengano capite anche per chi ascolterà. Tutto qua. Io le ho capite benissimo, grazie.
Ottimo. Ha chiesto la parola Trus? No? Ah no? Allora, quello che volevo dire io in chiusura prima di andare al voto è che proprio sulla base anche degli elementi grafici e visivi che ci ha messo a disposizione il pool di professionisti, io consiglierei anche ai cittadini di guardarli non focalizzandosi tanto sulle aree verdi quanto sulle aree di altro colore, proprio per dire come questo strumento serve a limitare o a indirizzare al meglio i luoghi dove il Comune dice noi non desidereremmo che ci fossero antenne per tutta una serie di motivi di vivibilità, paesaggistici, sono quelli che abbiamo nominato. Quindi come si fa in fotografia, invece di guardare la fotografia guardiamo il negativo, e quindi guardando il negativo di questa fotografia ci rendiamo conto di quali sono le zone invece che sono meno preferibili per installazione di antenne. Quindi se si fa questo tipo di ragionamento si vede che le aree che noi individuiamo con diffidenza per l'installazione di antenne sono molto molto superiori a quelle 13 sono 14 aree verdi,
17
aree verdi. Ecco, quindi io la vedrei così, per essere molto pratico e molto spiccio nel consiglio da dare ai nostri concittadini, insomma, di porre più attenzione a dove noi abbiamo messo dei colori diversi da quelli del verde, noi professionisti, insomma, ecco. Bene, allora, prego architetto, voleva concludere, dire qualcos'altro?
Sì, no, volevo dare la coda al suo discorso, che è corretto, in cui comunque ci tenevo veramente, per chi si sente e chi guarderà gli elaborati, consiglio di guardare anche la mappa di interpolazione elettromagnetica con le misure sul territorio, perché veramente potete apprezzare, potete anche, sto parlando ai cittadini, anche divertirvi andando sul sito dell'ARPA e vedere come nel nostro comune veramente non ci sono situazioni di superamento di soglia elettromagnetica, che siamo ben distanti dal limite considerato.
è confermato che San Daniele è una città vivibile con una bella qualità della vita anche sotto questa tematica, insomma, proprio il Giovanotto Dal Bello, l'assessore Vincentini che si occupano anche di ambiente, quindi di tematiche di delicatezza nei confronti dei cittadini e del territorio, insomma, come, come dice lei, seguendo anche il sito dell'ARPA e alcuni dati, si può apprezzare proprio l'effettivo divenire di questo tipo di qualità che noi abbiamo. Allora, poniamo in votazione il punto numero 10 all'ordine del giorno, avente ad oggetto regolamento comunale per la telefonia mobile, approvazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, numero 3, norme in materia di telecomunicazioni. Questo non è immediatamente eseguibile, no? Quello è solo un voto perché è un regolamento, perfetto.
Un piccolo appunto sul testo della delibera.
Sì.
Qui deliberato, quando si parla di dare atto del regolamento comunale per la telefonia mobile, di cui al precedente.
A che pagina è? A che pagina? Che facciata?
L'ultima pagina.
Sì.
Dare atto del regolamento comunale per la telefonia mobile, di cui al precedente punto 2, sostituisce ai sensi della legge regionale 3 del 2011 il previgente piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile approvato con delibera di Consiglio Comunale numero non è la 34 del 27-10-2008 ma la 21 del 31-3-2010.
Allora, sì, va bene. Allora, 2010. Allora, al punto 5, quindi del deliberato, prendiamo atto di questo mero errore formale di trascrizione, evidentemente di un refuso, e quindi si leggerà con deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 31-3-2010. Ecco. E toglierei in fondo di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, perché abbiamo detto che non serve, no? Segretario, togliamo il profono finale. Perfetto. Allora, con queste due modifiche poniamo, che sono chiare a tutti, poniamo in votazione il regolamento comunale per la telefonia mobile, approvazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011 numero 3, norma in materia di telecomunicazioni. Facciamo l'appello anche qui, dove ho messo. Allora, Valenzi, Visentin.
Favorevole.
Favorevole, Pischiutta. Favorevole, Filosio.
Favorevole.
Favorevole, Zammolo. Favorevole, Pugnale.
Favorevole.
Favorevole, Trus.
Favorevole,
Marcuzzi.
Favorevole,
favorevole, Cominotto.
Favorevole.
Favorevole, Carnelos.
Favorevole.
Favorevole. E abbiamo finito. La delibera è approvata all'unanimità dei presenti, 10 voti favorevoli. Ringrazio l'architetto Vecic e il geometra.
Grazie, geometra.
No, punto 11 all'ordine del giorno. Interrogazioni, non ci sono interrogazioni e quindi il Consiglio Comunale alle ore 21.39 termina. Approfitto per ringraziare anche il segretario comunale della pazienza, con il segretario ci vediamo domani in municipio, con il geometra Dal Bello anche, invece l'architetto Vecic, i migliori auguri di fine anno e di buon principio per il 2022, li estenda anche ai suoi colleghi e collaboratori e avremo modo senz'altro nell'anno venturo di ritrovarci e spero anche passata la pandemia di poter accogliere il suo suggerimento e quindi effettivamente di fare un incontro pubblico sulla tematica. Grazie, grazie a tutti e buona serata.
Grazie, buona serata a tutti.
Grazie.
Buonasera segretario.
Auguri Matteo, auguri
a tutti.